Ben ritrovati. Ho detto ben ritrovati, nient'altro. Ecco. Allora, siamo lì. Niente. Allora, forse sarà una risata nervosa. Allora, si riunisce la Commissione congiunta Affari istituzionali e generali, pari opportunità, bilancio, promozione della città e welfare e documenti previsionali programmatici 2026-2028. Verranno esaminate le deleghe relative alle politiche educative, edilizia scolastica, sinergie con l'università, personale, pari opportunità, politiche di genere, informatica, transizione digitale e Fulgis, tutte quante afferenti all'assessora Rita Bruzzone, ovviamente affiancata dal vice sindaco e assessore al bilancio Alessandro Terrile. Comincio con l'appello. Alfonso, eccola, avvenente. Bevi l'acqua? Non lo vedo. Bianchi? No. Bordilli? Bruzzone? Canessa Cerchi? La vedo. Caputo? Caraffini? Casini? Cavo assente? Centofanti? Chiarotti? Falcone, Falteri assente, Finocchio altrettanto, Frigerio assente, Gambino presente, Gandolfo, Garzarelli assente, Ghio, Gregorio assente, Cabur assente giustificato, Maccagno presente, Marangoni non lo vedo assente, Mascia presente, Mesmacher non lo vedo, Orlando presente, Pellerano no, assente, Picciocchi non lo vedo, Romeo sì lo vedo, Russo assente, Sicignano assente, Stupia, Tassara presente, Vacalebre presente, Vassallo, eccolo lì, Venturini assente. Ok, chiedo all'assessore, ecco, di prendere la parola, grazie.
Sì, buongiorno. Solo una precisazione. Ah no, mozione d'ordine? Non ho capito. Ah sì. Inizio sì. La relazione, sì, scusa. Ok, mi fermo.
Prego, commissario Gandolfo.
Grazie, Presidente. Giusto per capire, anche proprio in virtù del fatto che noi dobbiamo ponderare i nostri interventi e quant'altro, io le chiedo, assessore, mi scusi, lei in questo momento ci esporrà direttamente un po' tutte le sue deleghe, ovvero politiche educative, edilizia scolastica, sinergia con università, personale, pari opportunità, politiche di genere.
Non è edilizia scolastica.
C'è scritto su questo la convocazione, io lo... ma non l'ho convocata io, glielo posso garantire.
Vabbè.
No, io... Nel senso, questo leggo, questo
sì,
dico.
Sì, c'è scritto.
Vabbè, assessore, avrà sicuramente modo di spiegarcelo al meglio. Sinergia con l'università, personale, pari opportunità, politiche di genere, informatica, transizione digitale e la Fulgis. Io le chiedo la cortesia anche al Presidente di dare la possibilità, ok, proprio in virtù del fatto che comunque io in 10 minuti poter porre le domande che abbiamo su una commissione come il bilancio... con tutte queste deleghe lei potrà ben comprendere come sia, penso, infattibile. Questo termine è da stamattina che va avanti e si ripete nel tempo, e quindi le chiedo la possibilità quantomeno di spacchettare le due, o quantomeno le deleghe con la Fulgis, penso che sia una cosa corretta, così che uno potrà fare interventi sia sulle deleghe che sulla Fulgis. Questo glielo chiedo proprio in virtù del fatto di poter approfondire al meglio, è l'unica commissione che abbiamo su questi argomenti e siamo sul bilancio. Grazie.
No, è stato già precisato che l'intervento è complessivo, diciamo, da questo punto di vista. Io le ho risposto perché era già stato concordato. Commissario Venente.
Grazie Presidente, ma solo sull'ordine dei lavori, come intendiamo organizzarci? Se tanto mi dà tanto rispetto all'orario e la durata della commissione di questa mattina, le chiedo, per le 22.30 pensa di considerare possibile finire la commissione di oggi? Grazie.
Non abbiamo, prima di tutto, la prevedibilità porterebbe sì che ognuno di noi magari facesse un bel 5 al Superenalotto, si togliesse tante preoccupazioni, ma questo quindi le faremo sapere man mano che vanno avanti i lavori.
Anche quando ero giovane che presentavo le domande di lavoro, le faremo,
ecco,
sapere.
Va bene. Abbiamo, allora, noi siamo, allora, così come per altri è accaduto anche semplicemente un anno fa di questi tempi, non abbiamo problemi di tempistiche, ci interessa, io quello che ho detto stamattina e che ripeto, ma non è che lo dico perché è una mia, così è una mia fisima, i tempi non sono contingentati, tutt'altro, ma i tempi più, come dire, corretti, non c'è bisogno a volte di fare interventi che vadano oltre il tempo concesso, si parla, si chiede, si ottengono risposte relative al bilancio. E, commissario Vacalebre.
Grazie Presidente, ma è prerogativa del consigliere dire quel che vuole far comunicare in aula o all'assessore. Questo è fondamentale per il rispetto dell'aula. Volevo capire come sia possibile poi fare delle domande su una relazione da parte dell'assessore che comprende 10 deleghe. Dunque io chiederei, se possibile, di spezzettare comunque la relazione e poi successivamente dare tempo ai consiglieri pezzo per pezzo di porre delle domande, perché altrimenti, ma così non si, cosa farete quando ci saranno i consiglieri delegati tutti insieme? Cioè li farete relazionare tutti quanti e noi faremo delle domande in 10 minuti? Gli anni scorsi non era così, ogni consigliere delegato esprimeva la propria
oggi
delega.
Oggi non ci sono i consiglieri delegati, mi
ho capito, ma è la stessa cosa, sono dieci
no,
deleghe, Presidente. Presidente,
vi rispondo relativamente.
Io sono
a
una persona, allora, da
scorso.
Regolamento per ogni pratica ci sono 10 minuti, se proprio vogliamo dirla tutta, la pratica in questo caso è intesa come delega, dunque sono 10 deleghe, su questo possiamo dibattere e vedere un po' ognuno. Ecco, e poi c'è una partecipata che è completamente un'altra cosa, gli anni scorsi non era così, continuo a ribadirlo perché lo volevano proprio i colleghi di centrosinistra così, dunque.
Grazie.
Le chiedo, come proseguiamo?
Le ho detto, l'assessora è disponibile a un'ampia disamina delle sue competenze e voi avete la possibilità di rispondere, di fare domande su questo. Sì. Commissario Falcone.
Sì, io la ringrazio per questa concessione. Diciamo che è prevista, capisco che, come dire, in queste occasioni si deve portare diciamo la scialuppa fuori dall'acqua, per cui andiamo avanti, però vorrei un attimino anche precisare che parlo personalmente, ma interpreto sicuramente la posizione di altri 4 consiglieri della maggioranza. Noi alle 16.30 abbiamo la convocazione di Città Metropolitana, pertanto dovremmo lasciare diciamo, la commissione e non saremo in grado né di ascoltare l'assessore né di poter fare le domande, perché sono già le 15.41, io adesso l'ascolterò per il tempo che potrò rimanere, però questo capisce bene che è lesivo di un diritto mio di consigliere di poter diciamo, partecipare. È chiaro che non c'è tutta la colpa da parte di questa giunta e tutto il resto, però teniamo conto, che il sindaco è la stessa persona del sindaco metropolitano e ci sono comunque quattro consiglieri che comunque fanno parte di questa maggioranza. Ecco, l'ho già detto una volta, mi auguro che per il futuro non si creino, o comunque ci sia la accortezza di non far creare sovraccavallamenti di commissione. Quindi, come dire,
commissario Falcone, lei ha ragione, dopo di ciò noi stessi non abbiamo...
l'ho preciso perché
consigliari
perché
non
poi oltre a non,
poter
partecipare oltre a non poter partecipare io come dire per accordi nostri il nostro gruppo non sarà rappresentato, per cui grazie.
Sarà rappresentato, mi dispiace, ma su quello che riguarda la convocazione della Città Metropolitana noi siamo a valle, come dire, di tutto ciò, quindi non possiamo intervenire. Commissaria Bordilli.
Grazie Presidente. Come dice il Sindaco, c'ho lo storico su questo tema io e ne vado fiera. Trovo veramente, diciamo così, è umiliante sia come consiglieri ma anche come deleghe, e lo dico se fossi anche dall'altra parte dell'aula, dover parlare in questo caso banalmente di due deleghe, scuola e personale, con dei consiglieri che hanno soltanto 10 minuti per poterne parlare. È altamente umiliante anche per chi lavora su queste deleghe. Perché non è mai successo così. Allora, io prendo atto che quando viene bene, ci ha ricordato come facevamo con la giunta Bucci, con il presidente Cassibba. Quando non viene bene, invece, si vuole andare nella totale discontinuità. E purtroppo questo si fa non come prima, è soltanto per farci stare zitti, in una logica antidemocratica. Perché io questo reputo, e lo dico senza mezzi termini, è impossibile, impossibile. Abbiamo, e lo voglio ribadire, solo che come Lega ha chiesto 50 commissioni, ne abbiamo fatte poche, di cui almeno il 70% su delle delibere che la giunta ha portato, quindi delle commissioni dovute. Quello, e sicuramente come storico io ne ho sempre fatte poche, aggiungo già questo così almeno sono qua oggi come consigliera e devo e voglio svolgere quello che devo fare io oggi.
Nessuno
ok
le
quindi che lavoro. Oltretutto come presidente faccia questa battuta, non mi sta bene, perché lei deve garantirmi.
Ma lei è garantita?
Okay?
Lei
no, perché quando io ho buttato lì subito la questione, l'ha voluto, come dire, un po' rimarcare. Avrò capito male io dal suo risino, ma come
storico.
Vedete, per estrema chiarezza, il mio storico dice che ne ho fatte poco, anche perché sapevo gestire le mie deleghe. Forse quando ne vengono chieste tante non funziona sempre così.
Ma,
detto questo, perché qua continuiamo a parlare. Qua continuiamo a parlare sul personale.
Attenzione, silenzio, poi rispondo. Commissario Romeo, rispondo.
Direi
io
che non voglio insegnare nulla a nessuno, anzi, in quest'aula nessuno deve insegnare nulla a nessuno. Non come ieri che mi sono sentita fare una morale dalla signora sindaco. Detto questo, ribadisco.
Non è attinente.
Io trovo altamente.
Rimanga sul tema.
Rimango volentieri sul tema,
ecco,
Presidente.
Grazie.
Però non è per colpa mia che si è divagato.
No, lei deve rimanere comunque sul tema. Grazie.
Io rimango sul tema. problema e le dico, è inaccettabile, impossibile che si possa parlare almeno di due deleghe, e ce ne sono altre, come scuola e come personale, in solo 10 minuti a testa. Come possiamo essere tutelati come consiglieri, visto che negli anni passati questo non si faceva?
La prego di concludere perché è già molto oltre il suo tempo. Vorrei soltanto dire, prima di dare la parola, c'era la commissaria Caputo prima di Maresca che è saltata. Non c'è più? Ah, va bene. Allora, no, perché l'avevo vista e poi non l'ho più vista. Volevo soltanto dire che qui il rispetto è sempre per tutta l'Aula, ma il rispetto deve essere sempre anche verso questo lato. Chiaro? Vorrei essere chiara. Il rispetto da questo lato, l'ho detto stamattina, è verso tutta l'Aula. Non sempre vedo o ascolto la stessa cosa. E in ogni caso adesso daremo poi la parola all'assessora Bruzzone, che sarà ampiamente capace di spiegare le sue parti. Commissario Maresca, grazie. Se è ancora una mozione d'ordine, ma la pregherei di rimanere, come dire, sui temi di cui stiamo parlando.
Vi ringrazio davvero per il rispetto che in questo momento nutrite. Io ritengo però sia fondamentale per anche la buona riuscita di un bilancio, e soprattutto per quanto riguarda chi noi rappresentiamo, che sono i cittadini genovesi, e soprattutto per quanto riguarda anche ieri l'emendamento che giustamente mi è stato accettato dall'assessore Bruzzone con grande spirito di costruzione. Se noi avessimo avuto un po' più di tempo, io non parlo di giorni, di mesi, di anni, per magari dare una mano alla Giunta a fare delle piccole modifiche, penso che ne trarrebbero giovamento anche i cittadini genovesi, che noi, ricordo sempre, ne rappresentiamo la metà. Quindi non è che noi vogliamo fare polemiche inutili per fermare il lavoro dell'Aula. Lo facciamo solamente, esclusivamente, nell'interesse di una città che noi rappresentiamo. Quindi io credo che sia comunque ridicolo, e lo voglio proprio dire, che ci sia due ore, tre ore di tempo per discutere 10-15 deleghe, adesso non so di preciso, sul bilancio, con un documento fondamentale. Grazie. Questo è quello che io ritengo.
Grazie. Assessora Bruzzone, commissario Vacalebre, prego, faccia la sua proposta, eventualmente andremo al voto.
Eventualmente si potrebbe magari trattare la prima parte con le deleghe dell'assessore e poi la Fulgis, come aveva fatto prima con le farmacie genovesi, in un'altra, diciamo, sessione, tra virgolette, sempre all'interno ovviamente della seduta odierna, ma spacchettare in due parti le deleghe e poi la Fulgis.
Questo se... La richiesta di... No, io non credo che sia possibile. No, anche perché ci sarebbe una... Se non sarebbe, come dire, lo stesso tempo, infatti. Prego, assessora Bruzzone.
Sì, scusate. Giuro, sono serenissima come sempre, però mi sono sentita dare... della barca che galleggia, può darsi che le mie dimensioni vi possano anche far pensare questo. Direi che passo sempre in oceani tempestosi, per cortesia, perché adesso rispondo anche a lei. Allora, io no, va bene così, sono capacissima a rispondere. Io preciso che non mi ritengo umiliata. Non credo che ci siano motivi, sto parlando con lei, commissaria Bordilli, non mi ritengo umiliata, non vedo per quale motivo dovrei essere umiliata, perché fate mozioni d'ordine? No, perché sono qui a rispondere? Non credo neanche. E soprattutto, guardi, lei dice che era capace a gestire. Magari io non sono capace, adesso lo vediamo, vi faccio la relazione, però vede, io non la metto mai sul personale, cara commissaria, non la metto mai sul personale. Io ho ascoltato le vostre proposte, non accetto provocazioni, lo sapete, ok? Quindi sono serenissima in quello che dico, però mi sembra che esordire con l'umiliazione ed essere stata capace e invece chi sta qua no, non mi sembra. E allora probabilmente io non comprendo, allora aggiungiamo al resto, va bene? Mettiamola pure così. Ora, io comincio, allora, guardate, se lo spirito è questo per me va bene, mi trovate assolutamente. Io vado avanti con la relazione, sapete perché? Soprattutto perché? Perché abbiamo cominciato dopo, me ne dispiaccio, ok? Perché qui ci sono le direzioni che hanno lavorato, quella a cui va rispetto non va a me, va alle direzioni che sono tante. Ho tante deleghe attribuite, sì, è vero. Vedremo se vi riterrete soddisfatti. Io solitamente, come ha precisato il commissario Maresca, se arrivano input più che positivi, lo sapete benissimo che sono propositive accogliente, per cui se riterrete di fare dei documenti, come è giusto che sia, perché io ne ho sempre fatto un sacco, quindi è giusto fare i documenti, d'accordo? Farete i documenti, verranno allegati e guardate, se saranno ordini del giorno assolutamente che vanno in una, nella direzione soprattutto per i cittadini e le cittadine va benissimo, quindi io sono qui soprattutto per il lavoro che hanno fatto gli uffici, non che ho fatto io, questo tengo bene a precisarlo, perché poi gli indirizzi economici li danno loro, perché i numeri poi ce li hanno in mano loro, quindi se per voi va bene io comincio questa relazione. Altrimenti, se vogliamo andare avanti di mozione d'ordine, io aspetto. Bene.
Falcone.
No, semplicemente per precisare, io non so se si riferisce alla parola che ho detto io, assessore. No, non se si riferisce. No, ma per precisare il mio intendimento, io ho utilizzato di portare la scialuppa in salvataggio perché lo volevo dire prima in calabrese, la barca all'asciutto, però poi alla fine ho partito, ma semplicemente per portare a casa la delibera, ma semplicemente nella direzione che è questa qua, lungi da me dall'avere intenzione di offendere, poi lei, perché lo sa che la stimo tantissimo, quindi lungi, se si riferisce a quello che ho detto io, questa è la precisazione. Però voglio dire, capisco, ma so che lei non ne fa di vittimismo, sicuramente non è la sua professione, però è già la quarta volta che mi si attribuisce un significato diverso da quello che è il mio preintendimento. Sicuramente sono io che non riesco a esprimermi in maniera corretta, però è giusto precisare che il mio era intendimento la scialuppa in salvataggio, nel senso portiamo a casa la delibera, quindi dobbiamo fare le forzature che il nostro ruolo ci impone, e quindi era semplicemente solamente questo, anche perché vista la stazza non potrei non essere solidale con lei, quindi assolutamente
saremo tutti delle silfide a fine bilancio, no,
quindi perché la mia scelta è quella di essere in forma e non in linea.
Va
quindi,
bene,
grazie.
Commissario Bordilli, poi diamo la parola all'assessore.
Grazie Presidente, io volevo precisare, visto che l'assessore sa benissimo che ci sono delle registrazioni, quindi quello che lei dice viene registrato. Ecco, quindi io ci tengo col dire che non c'era nessunissimo insulto o quant'altro da parte mia. Pensi che oggi ci siamo sentiti dire dal vice sindaco che lo prendiamo per il fondo schiena, che non si fa prendere per il culo da noi. Quindi questo lo ha detto non Paola Bordilli, vorrei sottolinearlo, e non ho, diciamo, ricevuto scuse dal vice sindaco. Quindi ci tengo col dirlo. È la verità dei fatti.
Va bene.
Quindi quello che le chiedo, se lei, diciamo, ha interpretato male o io non sono stata in grado di dire, guardi, io a chiedere scusa non ho problemi.
Va bene, grazie. Grazie. Assessora Monti Brozzone, prego.
Grazie. Bene, comincerei con le politiche educative. Allora, voi sapete che il Comune gestisce direttamente tramite personale comunale 34 nidi d'infanzia, 12 sezioni primavera e 45 scuole d'infanzia. L'offerta scolastica ed educativa comunale, oltre naturalmente a tenere conto in considerazione l'inclusione di tutti i bambini, questo è fondamentale perché buona parte della spesa che voi vedete riguarda proprio l'inclusione dei bambini, abbiamo quindi garantendo servizi di qualità, di supporto. Allora, voi sapete che per quanto riguarda la qualità del servizio, in adesione ai principi ispiratori delle linee guida del sistema integrato 0-6 anni, previsto dal decreto legislativo 65-2017, è attuato un piano dell'offerta formativa in cui vede il bambino come protagonista e competente dai 3 mesi fino ai 6 anni. All'interno delle azioni che la direzione scuole mette in atto abbiamo un tema importante che è quello della ristorazione scolastica. Voi sapete che noi forniamo le aziende che hanno l'appalto per noi forniscono circa 4 milioni di pasti l'anno, intesi non solo per l'anno scolastico ma anche per quanto riguarda il servizio estivo. Allora, l'amministrazione ha un sistema di controllo articolato, sapete che abbiamo portato la delibera di giunta proprio martedì in consiglio per quanto riguardava la modifica del regolamento. Sapete che adesso attraverso il fascicolo del genitore i genitori potranno vedere direttamente attraverso tutta la piattaforma che è stata messa in atto. Il diritto allo studio e servizi ai bambini con disabilità, che noi non offriamo solamente alle scuole dell'infanzia, ma offriamo a tutti gli istituti comprensivi e alle scuole paritarie. Vi dico solo che gli istituti comprensivi della città di Genova sono 37. Per questo noi forniamo il servizio OSE, il servizio OSA, il servizio di sostegno e il servizio di accompagnamento scolastico. Io non sto a specificarvi cosa sono gli OSE, gli OSA e il sostegno, perché so che lo conoscete. Comunque, naturalmente, se ci saranno domande in tal proposito, saremo pronte a rispondervi. All'interno del nostro servizio c'è anche la Fulgis, perché la Fulgis dipende direttamente dal comune, tant'è vero che 5 milioni di euro che vengono messi a bilancio per la Fulgis vengono messi a bilancio direttamente perché sono le nostre scuole comunali superiori, che sono rimaste solamente in 2 più la DIS, perché le 2 scuole secondarie di secondo grado sono la Duchessa di Galliera e il liceo del linguistico dell'Edda. Naturalmente all'interno di questa spesa che voi, di queste entrate e in questo bilancio previsionale rispetto alle entrate e alle spese correnti, vedrete che c'è anche l'attenzione rivolta all'ACT, che è la rete di coprogettazione con il terzo settore, che è quella che ci copre sostanzialmente buona parte dei servizi estivi, non quelli comunali e non quelli erogati direttamente dal comune. Per parlare di numeri, vi dico questo, che se voi guardate la direzione scuola, cioè la 146, vedrete che abbiamo un'entrata corrente di 30.834.000 euro. A fronte di ciò abbiamo, sempre nel bilancio di previsione del 26, queste spese correnti complessive di 90.898.000 euro, che è oggettivamente una cifra altissima, ma che va a coprire questo servizio enorme che il comune dà. Abbiamo poi accanto gli extra plafond e plafond, che sono 34.162.763 euro. In questi, in realtà, poi troviamo finanziati ad oggi al bilancio sono 3.750.000, perché naturalmente verranno continuamente modificati con le varie variazioni di bilancio, perché come sapete la voce della direzione scuola è un continuo aggiornamento sulle variazioni di bilancio. Su queste cifre noi comprendiamo le scuole dell'infanzia, la ristorazione, la scuola primaria, il servizio di sostegno all'autonomia scolastica, il diritto allo studio, la scuola secondaria di primo grado, gli istituti di istruzione superiore, è la Fulgis, gli istituti civici, i servizi a supporto del servizio educativo, gli asili nido e per l'infanzia, le palestre scolastiche, e qui sono inserite anche le politiche giovanili. Le politiche giovanili sono inserite all'interno di questo bilancio anche se sapete che abbiamo una consigliera delegata alle politiche, quindi poi quando ci sarà il momento dei consiglieri delegati avrete modo comunque di porre le vostre domande. Questo per dire che cosa? Per dire che è una parte consistente anche per quanto riguarda il personale, perché 1200 dei nostri dipendenti sono dipendenti della direzione dell'area scuola, perché ripeto vanno a coprire un'area di servizi veramente enorme. Dentro a queste spese comunque ci sono anche le spese del personale, d'accordo? Quindi ci troviamo di fronte a un bilancio di previsione veramente molto molto elevato, però ripeto, probabilmente, anzi sicuramente durante l'anno in corso avremo modo di, cioè durante il 2026 avremo modo di avere delle variazioni, perché sicuramente parlo di una voce, quella della disabilità, sappiamo che è in continuo aumento la richiesta rispetto ai servizi. Noi forniamo tutto e vorrei spendere una parola per quanto riguarda i poli RES, perché sui poli RES noi abbiamo, io lo interpreto come non come una spesa ma come un investimento, il costo totale di tutto, compreso tutti gli ausili e compreso tutto quello che riguarda l'igiene personale, che in questi casi sono bambine e bambini con disabilità molto molto gravi, per cui forniamo anche tutto quello che riguarda i pannoloni, insomma tutti i vari presidi che servono. Consentiamo il trasporto scolastico per quanto riguarda i bambini e le bambine con disabilità. Abbiamo, e questa è una scelta già precedente, quindi abbiamo proseguito sotto questo indirizzo, di dare addirittura non solo il trasporto casa-scuola, ma anche il trasporto, cioè un terzo trasporto verso gli istituti dove le bambine e i bambini vanno a fare terapia. Sapete che abbiamo avuto una questione importante per quanto riguardano, poi ve ne parlerò col personale, ma per quanto riguarda il personale delle scuole infanzia, perché non riusciamo, pur andando in deroga, a reperire un numero sufficiente di insegnanti che ci coprano per quanto riguarda l'organico delle nostre infanzie. Vuole aggiungere qualcosa la direzione scuole che ho qua dietro? Ok, scusatemi, mi confronto con loro perché la matematica non è proprio il mio mestiere. Comunque poi sono pronta a rispondervi per quanto riguarda invece poi tutte le domande
ovviamente
che ci potete porre.
Chiedo scusa assessora, ovviamente ci sono anche i tecnici, i dirigenti che quindi possono rispondere. Integrare.
Allora, passerei alla direzione personale. La direzione personale è una direzione decisamente complessa. Una commissione l'abbiamo fatta direi il primo di ottobre, se non sbaglio, insomma i primi di ottobre. Ci sono alcune variazioni che vi dirò, soprattutto per quanto riguarda la capacità assunzionale dell'ente per il 2026. Naturalmente partendo dalla premessa che avevamo già fatto in allora, che era quella che per noi la capacità assunzionale dipende direttamente da vincoli che naturalmente sono vincoli finanziari. Dunque, parliamo di numeri. La previsione di spesa del personale per il 2026 è di 242.889.671,44 euro, che sono il totale della spesa da finanziare comprensiva degli oneri previdenziali. E abbiamo, ed è così suddivisa, la spesa per le retribuzioni fisse sono quasi 168 milioni di euro. Poi abbiamo la spesa per assunzione a tempo indeterminato, che è pari all'1,2% e sono 2.904.660 euro. Tengo a precisare che le spese per assunzione a tempo indeterminato sono i 109 che andranno a sostituire per il 50% il turnover assunzionale, perché lo sapete, è proprio questo che è vincolato peraltro a quello che vi dicevo prima rispetto alla capacità di entrata dell'ente, e ci sono stati finanziati 72 nuove assunzioni oltre il turnover. In queste 72 assunzioni abbiamo i 18 che verranno utilizzati per i municipi. Sapete che c'è un concorso, se non sapete ve lo dico, ma credo di averlo già detto rispondendo a qualcuno, c'è un concorso per insegnanti di infanzia a tempo indeterminato in deroga sui titoli, e sono 10 assunzioni. Il concorso credo che si sia chiuso, si è già chiuso il termine o si sta ancora iscrivendo? Si è chiuso in questi giorni il termine di iscrizione. Naturalmente si procederà con la nomina della commissione, immagino che a questo punto andranno a gennaio, e abbiamo il concorso per i 4 nuovi dirigenti. Vi dico, sono 4 nuovi dirigenti, c'è un numero elevatissimo. In quanti si sono iscritti? Scusatemi, in 562 per 4 posti. Sapete che abbiamo fatto la modifica per i dirigenti, dirigenti di tipo amministrativo, è aperto a tutte le lauree e non a lauree tecniche specifiche sul comparto tecnico, diciamo ingegneri, architetti, geologi e quant'altro, possa definirsi come tecnico. E ieri il dottor Criscuolo ha incontrato per la prima volta la commissione, quindi credo che le prove, insomma, daranno poi le prove, le date delle prove. Poi abbiamo un altro, dentro ai 242 milioni, abbiamo un 2,51% che sono le spese per assunzione a tempo determinato, che sono una spesa di 6.084.495 euro. In queste assunzioni a tempo determinato dentro ci stanno soprattutto la parte del personale scolastico, perché è quello che anzi poi magari parleremo delle stabilizzazioni, ma insomma soprattutto è quello. E poi abbiamo 12.760.000 euro di IRAP, che è su tutto il personale dell'ente, e poi abbiamo 49 milioni, quasi 50, perché sono 49.543.811,08 euro, che è il salario accessorio che è gestito dalla contrattazione integrativa. Questo quindi è il previsionale di spesa del personale del 2026. Il dato che vi avevo già portato quando abbiamo fatto la commissione è quello che l'ente in questi anni, anche lunghi, ha avuto un trend a diminuire. C'è stato un picco nel 2023, ma siamo partiti nel 2020 da 4.944 persone, arriveremo nel 2028, quindi per il 26 sono 4.803, nel 2028 arriveremo a 4.570. Questo perché purtroppo se non cambia qualcosa a livello nazionale, e quindi non dipende dalla nostra volontà, avremo una notevole diminuzione per quanto riguarda il personale dell'ente. Quello che vi posso dire è che ci sono dei concorsi in atto, uno è quello per la polizia locale, per cui la prova era andata contestata, insomma quindi sono 19, se non erro, vero? Ricordo a memoria, posti sono 19, era un concorso che la scadenza era stata a fine 2024, se non erro, c'è stata una prima prova, è andata contestata, comunque è stata rifatta la prova, e quindi quelle 19 assunzioni riguardavano ancora un concorso del 2024. Il tema della criticità dell'assunzione di nuove insegnanti, che hanno, come dire, animato molto non solo le mie e le vostre giornate, ma anche la stampa cittadina, naturalmente dipende dal fatto della mancanza di reperibilità di personale che voglia entrare nelle nostre scuole. In questo periodo era stata aperta anche una parte, l'assunzione a tempo determinato per sopperire alle assenze di insegnanti in deroga sui titoli, però non abbiamo avuto la risposta che ci aspettavamo di avere. Per quanto riguarda la direzione del personale, vorrei dire ancora due cose. Una per quanto riguarda, scusatemi che non trovo i fogli, sono qua, scusatemi perché ho un sacco di... Per quanto riguarda le risorse umane, che mi sono persa, aspettate, perché ogni tanto mi perdo qualcosa, questo direi. Ci sono. Allora, una è per quanto riguarda la formazione, perché voi sapete che il nostro personale viene formato, come è giusto che sia. Vi dico solo che la programmazione di formazione nel 2025, quindi sono tutti corsi conclusi, sono stati un numero molto molto elevato, che naturalmente non sto a leggervi perché è enorme, però vi posso dire che per quanto riguarda la formazione sono state assegnate a bilancio per il 2026 per le attività di formazione 125.000 euro. Noi la formazione la facciamo naturalmente interna. Diciamo che potenziamo la leadership di dirigenti, posizioni organizzative e funzionari, assicuriamo soprattutto l'inserimento dei neoassunti. Garantiamo l'aggiornamento professionale e la formazione specialistica, diffondere e consolidare le competenze digitali a supporto della transizione digitale dell'ente, perché sapete benissimo che l'ente sta andando tutto, come è giusto che sia, nell'indirizzo della transizione, la capacità di gestire con successo i progetti a supporto della realizzazione di interventi infrastrutturali, rafforzare il senso di appartenenza, insomma tutto quello che può consentire di migliorare la formazione, quindi la capacità dei nostri dipendenti, ma soprattutto che vada anche nell'indirizzo di sviluppare quel legame con l'ente che gli consenta di rimanere con noi. Sapete che si è discusso molto di mobilità. Il nostro regolamento prevede che per chiedere la mobilità bisogna aver svolto perlomeno per 5 anni, cioè di essere rimasti con noi perlomeno per 5 anni. Poi arriviamo alla parte della gestione delle risorse umane, quello che poi viene chiamato benessere e pari opportunità. Allora, sono il capitolo 143 e 161. Lì dentro ci stanno quella che si chiama cultura organizzativa, cioè gli interventi volti al benessere dei nostri dipendenti, e sono 169.272 euro che sono finanziati da due bandi a cui abbiamo partecipato che stanno per concludersi. Uno in partenariato che si chiama Digin, che è in partenariato con la città di Rotterdam, Gent, l'Università di Leida, eccetera, che è scadenza in progetto annualità 2026, che è stato uno scambio di buone pratiche tra le amministrazioni cittadine. E poi c'è il progetto Nuove Energie, che è rivolta ai giovani con background migratorio, ed è la loro conclusione del loro progetto, che è arrivato a conclusione adesso. Era la mostra che ieri avete trovato se siete passati dal cortile. Questo è stato fatto in partenariato col Job Center. Dentro a queste spese correnti che noi mettiamo a bilancio di previsione, vi volevo aggiornare su questo. L'ente, con l'assessora che mi aveva preceduto, l'assessora Corsa, aveva già iniziato un percorso per ottenere la certificazione di parità di genere per l'ente, poi si è fermata, insomma, per i motivi contingenti che conoscete, e siamo ripartiti con la certificazione. Abbiamo dei preventivi, io devo dire che ci ha lavorato moltissimo il dottor Piccione Iuri, e abbiamo... Non abbiamo ancora scelto, ma abbiamo un preventivo di spesa di 7.000 euro, e 1200 euro invece è l'iscrizione ad ALDA, che è una rete che si occupa di fondi europei, dentro la quale siamo entrati per avere sulle pari opportunità e la partecipazione, quindi per avere la possibilità di accedere a questi fondi. In questo dobbiamo dire che abbiamo ancora il corso di formazione per i dipendenti da parte dei centri antiviolenza per quanto riguarda il nostro personale, che sono 1000 euro. Direi che mi sembra di aver detto tutto. Per quanto riguarda appunto il, se poi volete vi specifichiamo quanti il personale, com'è suddiviso, vi posso dire questo, che indubbiamente in questo ente manca personale amministrativo, manca personale nei municipi, manca tantissimo personale alle scuole, e non solo alle scuole, manca alle direzioni. E abbiamo una situazione che è decisamente critica, nel senso che le richieste che ci vengono rivolte da ogni direzione è quella di avere soprattutto personale amministrativo. Nei 72 contiamo che ci siano anche questi, però ripeto, purtroppo per noi i vincoli sono vincoli determinati dalla capacità finanziaria dell'ente. Chiedo alla direzione se c'è qualcosa da aggiungere. Allora, passiamo ai servizi informatici. Ho qui con me il dottor Senigallia, che è seduto là dietro. Allora, questo di nuovo è un bel, come dire, una bella direzione corposa. Allora, intanto, scusate, pensavo mi aveste detto qualcosa. Intanto abbiamo la suddivisione sul bilancio previsionale del 2026 dei sistemi informativi e del capitolo 95 e della Smart City Innovation Technology, ed è così suddiviso. Allora, per quanto riguarda i servizi informativi, sono tutti gli applicativi, la manutenzione e la continuità degli stessi. E comprendono, tanto per dare i cartellini dei nostri dipendenti, il protocollo, la Tari, i pagamenti, e cioè tutto quello che fa muovere la macchina amministrativa. Non ci sono entrate correnti, ma c'è un extra plafond sulle spese correnti di 1.120.000 euro. Allora, naturalmente in parallelo, oltre ad occuparsi di cartellini, protocollo, quanto vi ho detto, la direzione si occupa della progettazione, raccolta requisiti, analisi e messa in opera, quindi la completa di verifica e anche di collaudi di nuovi software o piattaforme digitali ad uso delle varie direzioni dell'ente. Inoltre è stato avviato un piano di rinnovamento e razionalizzazione degli oltre 200 applicativi dell'ente, perché poi magari, se volete, ce lo spiegherà meglio il dottor Senigallia, ci si sono anche resi conto che c'erano degli applicativi obsoleti, quindi cose che andavano poi riviste oppure modificate. In questo c'è anche la gestione dei siti web, che ci uso un'espressione sbagliata, che ci quaglia, che compete a 200.000 euro. Poi abbiamo un'altra parte enorme, perché effettivamente la direzione dei servizi informativi in realtà poi è colei che fa muovere tutta la macchina comunale di tutte le direzioni. E abbiamo un'entrata, qui ci sono le entrate, ben di 3.940 euro, mentre invece, scusatemi, sorrido per la cifra, perché poi parliamo di cifre enormi, abbiamo spese correnti complessive di 11.281.907 euro, con un extra plafond di 5.264.000, che sono questi 264.000 le infrastrutture per la sicurezza, cioè per la cyber security, per le telecamere, per tutte le reti e per la fonia. Mentre invece negli 11.281.000 ci sono i progetti finanziati PON, che ce ne sono parecchi, la spesa e anche la spesa di personale, e sapete che in questa direzione, se non lo sapete ve lo dico, ci lavorano 117 persone, quindi è una bella direzione. Allora, di che cosa si occupano? Di semplificazione e digitalizzazione dei processi e della trasformazione digitale, che si semplifica, che si declina in progetti di semplificazione che sono, e ve lo elenco, il fascicolo del cittadino, la piattaforma CZRM, il progetto di organizzazione delle ente e delle unità organizzative associate che consente di gestire dinamicamente le modifiche dell'organizzazione, e c'è anche il progetto turismo. In questo abbiamo anche, che è una cosa molto importante perché noi abbiamo tantissimi dipendenti e abbiamo moltissimi device, quindi in questa spesa, che sono 5.264.000, ci troviamo dentro anche la gestione delle attrezzature. La direzione provvede alla sostituzione dei PC, delle attrezzature, delle stampanti, insomma, di tutto quanto, acquistando servizi sistemici e infrastrutturali, e dal 2026 in particolare sarà necessario attirare la sostituzione di diversi PC. In più, cosa molto importante, la direzione si occupa della nostra fonia, di tutta la rete fissa del comune migrata su tecnologia VoIP, del parco cellulari, delle SIM e di quant'altro. Nel 2026 si proseguirà il rinnovamento tecnologico e la manutenzione di questi sistemi, completando il passaggio dell'operatore telefonico vincitore della gara nazionale Consip. Chiedo al dottor Senigallia se dobbiamo aggiungere dei dati. Allora, edilizia scolastica, sto cercando di fare ordine. Allora, in realtà la gestione dell'edilizia scolastica è in mano ai lavori pubblici. Noi abbiamo la nostra direzione scuole, peraltro un'architetta che è la dottoressa Sperlinga, che si occupa naturalmente di ricevere dai municipi e talvolta direttamente dagli istituti tutte quelle che sono le segnalazioni per quanto riguarda le manutenzioni, e naturalmente lo sapete meglio di me, per manutenzioni non parliamo di facciate, prospetti e quant'altro, però in realtà quindi e soprattutto per quanto riguarda le scuole comunali e i nidi dell'infanzia, naturalmente è lei che va poi a fare la verifica con gli uffici di tutti quelli che potrebbero essere le situazioni di criticità, dalla finestra che non chiude più da cui è entrata l'acqua, banalizzo ma è così, ai bagni che abbiamo dovuto chiudere, oppure quando ci segnalano che c'è l'acqua, perché ARPAL fa le verifiche e l'acqua i bambini non la possono bere, non solo i bambini, insomma tutto il personale. Quindi qua però naturalmente lei si interfaccia poi con i lavori pubblici, perché ovviamente poi per quanto riguarda l'edilizia scolastica vera e propria c'è quel comparto lì. A questo proposito vi dico anche, per quanto riguarda i progetti PNRR, di cui ha risposto l'altro giorno, faccio così perché è sempre seduto alla mia destra, l'assessore Ferrante, si andrà a conclusione dei progetti PNRR, anche perché ci sono delle scadenze molto rigide. L'unica scadenza che non riusciremo a portare avanti, come dire, a raggiungere nelle tempistiche corrette, è quella dell'IC Borzoli, perché abbiamo dovuto riprogettare, perché ci sono state delle valutazioni di danni strutturali che non potevano sopportare il progetto per cui era stato inserito nel PNRR. Però per il resto i lavori stanno procedendo. Ora io avrò una riunione i prossimi giorni con l'assessore Ferrante, che mi dirà anche lo stato di avanzamento dei lavori. Questo poi magari glielo chiederete quando sarà in commissione, perché ripeto, quella parte lì è tutta di competenza sua, seguita dalla sua direzione, dalla dottoressa Marasso soprattutto. Per quanto riguarda i rapporti con l'università, ovviamente non la bilancio, perché abbiamo un'interlocuzione continua, anche perché da parte loro c'è stata la richiesta degli studentati, però anche quello non è competenza del mio assessorato, però abbiamo uno scambio continuo, soprattutto per quanto riguarda la formazione. Per quanto riguarda la sicurezza, abbiamo qui dottor Bonavita, che è laggiù, quindi anche quella, siccome riguarda il personale, dipende direttamente da me, ma se ci sono domande da fare in proposito, credo che sia ben disposto a darvi delle risposte. Cosa mi sono dimenticato? Poi c'è la questione Fulgis, che non è una questione perché sono le nostre scuole, su cui se vuole intervenire la dottoressa Fadda faccio intervenire. Naturalmente sapete, allora, i 5 milioni a bilancio questi ve li ho già detti, perché sono, non è che diamo qualcosa a qualcuno fuori perché sono in casa nostra, e quindi sono i 5 milioni. Naturalmente dentro non c'è solamente la Duchessa di Galliera, ma c'è anche il Liceo dell'Edda, e poi c'è la DIS, che, di cui vi parlerà. C'è un nuovo, abbiamo naturalmente, c'è stato un cambio rispetto ai vertici, so che c'è stata una prima riunione, quindi magari si ci vorrà relazionare anche su quello ben volentieri. Ci sarà il tema dello statuto, che verrà sicuramente, però quello è un'altra partita di un'altra commissione, in cui mi sembra che l'indirizzo che sia arrivato dal nuovo comitato di indirizzo sia quello di modificarlo. Credo di aver detto tutto, però se mi sono dimenticata qualcosa sono pronta a rispondervi. Sulle pari opportunità, vi ho detto, è la parte su il benessere. Proveremo a lavorare su una pari opportunità per i dipendenti e le pari opportunità per quanto riguarda invece le cittadine e i cittadini genovesi. Grazie.
Prego, consigliera Bordilli.
Grazie Presidente. Volevo capire un attimo della Fulgis, quindi c'è il direttore, il Presidente non c'è? Avete invitato voi il direttore soltanto? Okay. È stato invitato anche il Presidente? Ok, abbiamo qua presente però solo il direttore, il Presidente non c'è.
Ora? Ecco. Sì, sin troppo. E è arrivato l'invito, ma il Presidente non è riuscito a disdire i suoi impegni, per cui mi ha delegato alle eventuali domande. Anche perché abbiamo avuto una prima riunione i primi di novembre, e quindi è stato eletto, appunto, è stato nominato il Presidente nella persona della dottoressa Lazzari, e i due consiglieri sono l'ingegner Costa e la dottoressa Vigneri. Quindi diciamo che è stata abbastanza una riunione dove un pochino si sono viste genericamente tutte le situazioni delle tre scuole, ecco. Un primo approccio è stato proprio quello che vi è l'intenzione di lavorare molto in sinergia per tutte e tre le scuole, per il Duchessa di Galliera, per quanto riguarda, siccome abbiamo un numero abbastanza alto di disabili e di situazioni di disagio, quindi di lavorare molto su questo aspetto. Il liceo linguistico Grazia dell'Edda vorrebbe inserire come settima lingua anche l'insegnamento del coreano, e questo è stato uno degli aspetti, appunto, che abbiamo un pochino, di cui ne abbiamo parlato. E per quanto concerne l'Edda International School, che come sapete abbiamo, è stata ottenuta quest'anno anche per la primaria, oltre che la parità, quindi oltre che scuola paritaria è anche entrata nel circuito dell'IB come tutto l'altro percorso dalla prima media all'ultimo anno di liceo, e per ora insomma si è detto questo e si sono visti alcuni punti di cui ne parleremo i prossimi consigli rispetto al nuovo statuto, ad alcuni punti del nuovo statuto. Questo è quanto.
Bene, ringrazio la dottoressa Fada. Allora, non vedo più il commissario Gandolfo. Vabbè, era prenotato, no? Mi ricordo. Vabbè, prego, prenda pure parola, commissario. Sì. No, ma era prenotato. Ok, grazie, prego. Grazie.
Grazie Presidente. Ok. Allora, avveniamo alla commissione di oggi. Io intanto ringrazio ovviamente l'assessore, ringrazio diciamo le persone che sono presenti e un paio di domande che ovviamente vedremo se avrò il tempo e i modi per poterle fare, anche se ho tutte le preoccupazioni al riguardo. E partiamo subito dal personale come prima domanda, che mi sono segnato un po' di cose, perché io assessore sono d'accordo con lei, non la prenda sul personale direi, sono d'accordo con lei su una questione, sul fatto che comunque questo ente ha sempre avuto delle difficoltà oggettive, non riguarda di certo, come posso dire, il subentro della vostra amministrazione in questi 6 mesi, ma c'è sempre stata una carenza, è stata sempre rilevata penso da bipartisan, l'abbiamo sempre rilevato nei municipi e non solo. Io mi sono segnato un po' di numeri, però le dico anche un'altra cosa, io non concepisco quando poi lei giustamente ci fa notare questo, e sono d'accordissimo con lei, ce ne rendiamo conto anche noi. Noi come amministrazione di centrodestra abbiamo fatto anche degli errori a riguardo, con consulenze date a qua e là, e però poi anche vediamo che cambia la giunta, ma le consulenze comunque si danno, puntuali, arrivano. E non sto neanche a toccare il merito, perché qui stiamo parlando di bilancio. Io parlo solo che 156.000 euro di consulenza che partirà da gennaio, prossimo anno vedremo poi effettivamente cosa farà. Ma se ci lamentiamo che manca del personale, però anche valutiamo dove gestire i fondi. Questa è la prima cosa. Io mi sono segnato che il previsionale 2026 avremo delle assunzioni che riguarderanno, e mi dica se sbaglio, eventualmente se ho letto male i numeri, di 4.892 assunzioni a tempo indeterminato e 184 a tempo determinato. Quindi io le chiedo, così da poter fare... Scusi, ha ragione anche lei. Scusi, no, ci mancherebbe. Segnato, no, ci manca. Ha ragione anche lei. Abbiamo un personale di 4.892 a tempo indeterminato e 184 a tempo determinato. Quindi io le chiedo a fine 31 dicembre 2025 quanti sono presenti, e soprattutto per poterlo anche paragonare al dicembre del 2024. Ok? Mi rispiego nel caso mi sono spiegato male. Io allora ho segnato previsionale 2026 indeterminati 4.892 e determinati 184. Io le chiedo invece quest'anno 31 dicembre 2025 come chiudiamo e quanti ne avevamo nel dicembre 2024? Questo mi serve, politicamente parlando, per capire com'è la tendenza, se c'è una tendenza ad aumentare o a diminuire. Questo anche perché così facendo magari potremo fare dei documenti a bilancio, proprio per far sì che se c'è una tendenza a diminuire, a stanziare dei fondi, perché questa tendenza non avvenga. Altra domanda che le pongo, che sul quale non ho sentito nulla riguardo, nel caso non avessi sentito io, le chiedo scusa assessore, ma glielo chiedo per un tema che penso che sta a cuore a me, ma credo anche alla commissaria Orlando, ma penso a tutta l'aula, che sono le esternalizzazioni per quanto riguardano i musei. Io le chiedo sotto questo punto di vista cosa si intende fare come amministrazione. Poi, altro tema, sempre che riguarda non in questo caso personale, ma è un tema che riguarda più il discorso della scuola. E sulla scuola, vedendo un attimo i numeri che mi sono, perché poi come al solito trovare i punti è sempre un problema, segnato, io constato, specialmente per quanto riguarda l'edilizia scolastica, o come la vogliamo chiamare, ci dica lei assessore, a mio avviso ho letto che sulla scuola questa amministrazione dovrebbe aver aggiunto 1 milione di euro in più rispetto ai cicli precedenti. Io però sui dati che ho letto alla mano, e poi eventualmente le farò anche vedere, o comunque sulle voci di spesa che ho visto a pagina, se non ricordo male, a pagina 44, vedo che l'anno scorso, ok, quindi io parlo dell'ultimo bilancio approvato dalla Giunta Picciocchi, erano stati messi 28 milioni di euro circa, e invece vedo quest'anno che sono messi 21 milioni di euro. Quindi le chiedo a lei questa differenza, come mai? Perché vuol dire che qui mancano 7 milioni circa. Poi avrò le cifre ben più precise per poi eventualmente approntare i documenti, però intanto così per capire da lei come mai c'è questa controintendenza sotto questo punto di vista. Andiamo avanti, poi mi cerco di tenermi anche qualche minuto se riuscirò per la Fulgis, ma soprattutto anche per dare eventuali controrepliche o risposte. Mi sembra che più o meno... sì, anche sempre sul discorso dell'edilizia scolastica. Io dico questo, abbiamo constatato che, diciamo, e questo poi magari ne parleremo anche non solo con lei, assessore, ma ci sarà sicuramente a parlarne anche con l'assessore Ferrante, rispetto all'amministrazione precedente, noi tramite comunque fondi non solamente comunali, anche ministeriali e quant'altro, c'era un piano di ristrutturazione di 30 scuole che andavano a concludersi nel 2026. Noi abbiamo visto che invece molte di queste scuole sono state traslate al 2027 e che quindi verranno solamente rimesse a posto 4 scuole, e poi con i documenti indicheremo quali. Però anche su questo aspetto, vero che non è tanto una questione sua, più di Ferrante, però incomincio già a annunciarlo adesso. Capisco eventualmente se mi potrà rispondere il vice sindaco Terrile, che comunque ha tutte le capacità e le funzioni dell'amministrazione in mano per poterci rispondere, ma eventualmente se così non fosse lo chiederemo anche all'assessore Ferrante. Grazie, e mi tengo quei pochi minuti, non di certo per riuscire a parlare con la Fulgis, ma almeno di dare delle risposte a lei.
Prego, commissario Venente.
Grazie Presidente, grazie al Vice Sindaco, all'Assessore e a tutti i dirigenti e funzionari che sono presenti qui quest'oggi per fornire a questa Commissione le risposte alle domande che verranno poste. Io vorrei interloquire con l'Assessore Rita Bruzzone di questioni che conosciamo bene, insomma ne avevamo trattate quando lei era la 25ª consigliera del Municipio Ponente. Mi riferisco al polo gravi della Duchessa Rigaliera. So che nel passato mandato erano stati fatti alcuni interventi migliorativi, ma non certo risolutivi, visto che lei ha accennato certamente sulla divisione delle deleghe, manutenzioni, non manutenzioni, però io adesso in questo momento ho di fronte l'assessore che si occupa di scuola e interloquisco con lei, sapendo la sua sensibilità su questi temi. Che ne sarà del polo gravi della Duchessa Rigaliera? Che ne sarà? È possibile, come posso dire, trovare soluzioni alternative per evitare il calvario a bambini e genitori per arrivare in un posto oggettivamente molto bello ma molto complicato da raggiungere? E poi un'altra questione, questa un po' più di carattere di filosofia generale. Mi piacerebbe che l'assessore Bruzzone continuasse, adesso che ha le leve del potere in mano, in maniera più concreta, a lavorare su un'ipotesi di individuazione di un percorso a medio termine, evidentemente, perché non, immaginarlo nell'immediato è impossibile, che è quella di estrapolare le scuole dalle ville storiche. Le ville storiche, specie nel Ponente, ma in tutta la città, non nacquero con quella funzione. Scalette strette, barriere architettoniche, ogni genere e origine di difficoltà, soprattutto per le persone, per i bambini in generale, ma soprattutto per quelli che hanno difficoltà di deambulazione. Quindi un ragionamento che possa, magari che anche adire a dei fondi europei, fondi statali, per poter incominciare a ragionare nuovamente, lo so che dico una bestemmia, ma anche di edilizia scolastica, che sarà una quarantina d'anni che non se ne parla più, forse anche di più. E quindi in questo senso chiedo a lei se l'ipotesi del polo scolastico voltrese nell'area ex PAM è tramontato definitivamente oppure è ancora lì presente e sempre confidando nella sua perfetta conoscenza del territorio auspico che non appena ci sarà la traslazione PAM ex Verrina lì ci sia, come posso dire, qualcuno pronto a giocarsi la carta di trovare una soluzione che potrebbe andare anche nel senso del punto precedente al quale facevo riferimento. E poi le altre domande riguardano, poi una me la lascio per ultima, perché come dire, mi sembra quella forse più attinente alle sue deleghe. Le chiedo se come amministrazione, mi auguro di sì, abbiate intenzione di stanziare delle risorse, spero il più consistenti possibile, compatibilmente con la situazione data, per un piano di abbattimento diffuso delle barriere architettoniche negli istituti scolastici, laddove non è possibile procedere a breve ad un loro trasferimento in locali nati con quella vocazione e senza barriere architettoniche. Non c'è nulla di più umiliante per un bambino che ha delle difficoltà di deambulazione di non poter stare insieme ai suoi compagni di classe a giocare, a studiare, perché ci sono delle difficoltà per accedere ai luoghi di studio e di gioco anche, perché no? Quindi mi farebbe davvero molto piacere, io ricordo che nel periodo in cui feci il presidente del municipio riuscimmo ad avere delle sponsorizzazioni anche, ad esempio dell'allora VTE, che ci diede per 3-4 anni, non ricordo più, 40.000 euro, che per noi del municipio era da per leccarsi le dita, e avevamo cominciato a intervenire in questo senso. Se ci sono da parte della sua regia, dall'ambito genovese, le intenzioni di andare avanti, insistere, continuare, insomma, fin tanto che non ci si ponga l'obiettivo, anche magari un po' utopico, di barriere architettoniche zero. Altre questioni, una in particolare riguarda la Villa Banfi, dove la torretta alta era stata restaurata con un restauro conservativo anche molto bello, rimane la torretta bassa che è inglobata in una serie di impalcature in tubi innocenti per tenerla in sicurezza. Dato che lì sotto transitano bambini ogni giorno per andare nella villa storica, nella Villa Banfi, che è una scuola elementare, scusate se io la definisco ancora in questo modo, ma tanto per capirci, insomma, faccio parte di quella generazione che le scuole erano elementari, medie, superiori, eccetera. Mi perdonerete per questo. Quindi le chiedo di conoscere se e quando si potrà auspicare un intervento manutentivo risolutivo, come è stato fatto nel passato mandato per la torretta nella parte alta, e restituire in tutta sicurezza quel manufatto, proprio per evitare che potrebbero esserci delle sorprese. Villa Rosa, ex dimora dei Lomellini. Io feci, quando mi occupavo di manutenzione, delle litigate furibonde con i funzionari i dirigenti di allora, perché se c'è una cosa che mi fa alterare, e dico alterare per non usare parole più volgari, è il muro di gomma della burocrazia. Ricordo che nella facciata di Levante della villa fu fatto un intervento con tanto di ponteggio per un cornicione. In facciata, nello stesso lato, sulla stessa parte dove si sviluppava il ponteggio, c'era un ammaloramento della facciata. Io mi raccomandai, feci l'impossibile per fare in modo che prima di smontare il ponteggio fosse riparato anche l'ammaloramento in facciata. Mi venne detto: no, non fa parte di quell'appalto, dobbiamo fare un altro bando di gara, un altro appalto e quant'altro. Ma sicuramente, quello è sicuramente la prassi giusta e sacrosanta. Peccato che alla fine della fiera i soldi pubblici che verranno spesi saranno molti di più, perché nel frattempo hanno finito il lavoro del cornicione, smontato il ponteggio, adesso per rimettere a posto la facciata bisognerà fare un altro ponteggio sulla stessa facciata per rimettere a posto la facciata. Io la trovo una follia totale. Poi mi avevano spiegato e mi rispiegherete che questa è la norma giusta, ci mancherebbe altro. Tutto bello, tutto vero. Però la trovo una follia. Arrivo alla conclusione perché mi rendo conto che il tempo vola. Caro Assessore, quello che sto per dire, se fossimo nelle valli del Cuneese o nel Trentino Alto Adige, sarebbe preso come una proposta seria. Qua da noi viene vista con un certo snobismo, no? E mi riferisco alla tutela, alla promozione, alla salvaguardia della nobile lingua genovese. Sapendo che geneticamente a lei gli hanno trasmesso questo attaccamento a questa cosa, non capisco per quale ragione il ladino e l'occitano viene salvaguardato, promosso nelle scuole e quant'altro, e la lingua genovese viene bellamente snobbata. E sarà oggetto, come posso dire, di uno degli ordini del giorno che presenterò, per fare in modo che sia promossa nuovamente negli istituti scolastici, a partire dalle scuole elementari, la diffusione di questa lingua, perché noi siamo l'ultima generazione che ne è portatore. Noi siamo gli ultimi portatori. Se viene persa dalla nostra generazione e non trasmessa alle nuove generazioni, rischia di essere una lettera morta, più morta che quella più morta che il latino, perché almeno il latino in alcune chiese viene ancora praticato. Quindi le chiedo, ci sono dei progetti di diffusione della lingua genovese nelle scuole? E le chiedo, se non ci sono, di promuoverli, perché fa parte della nostra tradizione e della nostra splendida storia. Grazie e buon lavoro a tutti.
Chiedo scusa. Commissario Gambino.
Sì, grazie. Allora, partendo dal presupposto che sappiamo quali sono i vincoli del bilancio rispetto alle assunzioni, è che le assunzioni che ci saranno nel 2026, il numero lo sappiamo già perché sono nel piano assunzionale che abbiamo anche già portato in questo Consiglio Comunale, e tra altre cose in linea con quello che era il piano assunzionale che avevamo fatto anche noi, perché ovviamente ci sono dei limiti di legge che non possono essere in alcun modo superare. Non si possono in alcun modo superare. Io mi farò promotore di un ordine del giorno, lo anticipo adesso, in cui spero ci sia la convergenza da parte di tutto il Consiglio Comunale, in cui si dia a unanimità un mandato a questa amministrazione a cercare di interfacciarsi con il governo affinché ci tolgano questo tetto assunzionale, partendo anche dal presupposto che comunque come bilancio, come amministrazione siamo sempre state valutate, fino a quando siete arrivati voi, cioè fino a giugno eravamo valutati come un'amministrazione virtuosa, adesso mancano solo le cavallette, Godzilla, quindi penso che il bilancio sia la catastrofe, ovviamente non per colpa vostra ma per colpa nostra che abbiamo lasciato un bilancio allo sfacello, però questo poi è da valutare un po' più approfonditamente. Però detto questo, io credo che una battaglia che noi dobbiamo fare come amministrazione tutta sarà quella di trovare il modo di togliere questo tetto al vincolo assunzionale, perché meno assunzioni significa meno servizi. E noi siamo, come dire, un'amministrazione di prossimità che ha come prima mission quella di erogare servizi. Se siamo costretti a ridurre il numero del personale, dobbiamo inevitabilmente ridurre quelli che sono i servizi che si erogano alla cittadinanza. Io le faccio due domande, però purtroppo non posso sentire risposte, quindi o me le faccio dire dai miei colleghi, oppure, se è possibile, avere un documento, perché mi piacerebbe, visto che nel momento in cui c'è scarsità di capacità assunzionali, le scelte politiche si vedono nel momento in cui si prendono le decisioni su quali assunzioni vengono fatte. Cioè, tanto è il fatto che noi abbiamo sentito i numeri delle assunzioni, oggi non sappiamo quanti sono invece quelli che sono di previsioni di cessazione, quindi non sappiamo quale sarà il saldo, se è positivo o negativo. Questo l'ho capito, sì, che sia negativo questo l'ho capito, però io ad oggi, poi probabilmente ci sarà in questo tomo da 1400 pagine, me lo leggerò stanotte. Se mi fa la gentilezza di fare uno specchietto dove, ma per tutti, vale per me come per, vale per i consiglieri di maggioranza, uno specchietto dove si mettono i numeri, cioè totale assunzioni, totale pensionamenti o dire, persone che cessano di lavorare per noi per vari motivi, e poi quello che interessa veramente dal punto di vista politico è l'indirizzo di questa amministrazione su dove indirizzerà le scarse assunzioni che si potranno fare a fronte delle perdite di personale, perché poi su quello noi dobbiamo anche lavorare come consiglieri per poter indirizzare in qualche maniera le scelte dell'amministrazione attraverso quei documenti che noi presenteremo, e quindi sapere dove vuole andare, perché ha detto che ci saranno assunzioni nelle scuole, stamattina la sua collega Lodi ha detto che ci saranno assunzioni nel sociale, e io credo che passeranno tutti gli 11 gli assessori a dire che avranno tutti delle assunzioni e saranno tutti contenti per le assunzioni. Io ricordo che in 8 anni non c'era un assessore contento sulle assunzioni, e quindi benissimo, però comprendere perché se noi sappiamo il saldo negativo per ogni direzione, possiamo anche comprendere dal punto di vista politico su che direzione state andando voi, e quindi di conseguenza agire noi per cercare di indirizzare in maniera diversa la direzione che state prendendo voi. Quindi avere uno specchietto, direzioni per direzioni, prospettive di cessazioni di personale e programmazione di assunzione di personale. Questo c'è, ma non l'abbiamo. Ok, perfetto, grazie. Per quanto riguarda la Fulgis, io non ho ben capito l'intervento, perché ha detto quasi niente, nel senso che se dobbiamo fare un'analisi su quelli che sono i soldi che noi diamo alla Fulgis, dovremmo partire con un'analisi di quelli che è stato l'anno precedente, quindi assunzioni a scuola, corsi, nuovi corsi, cioè comprende, io poi non conosco bene la scuola della Fulgis, e questo è un mio difetto, o facciamo una commissione ad hoc sulla Fulgis dove ragioniamo su anche sul futuro della Fulgis, analizzando il passato della Fulgis, però semplicemente sapere quanti soldi noi abbiamo alla Fulgis è un intervento che è stato di pochi minuti, perché probabilmente non gli è stato non si è compreso la logica di questa commissione. Noi che cosa stiamo valutando? Semplicemente la quantità di soldi che diamo alla Fulgis? Capito, però anch'io che serve per il parliamo, però calendarizziamo una commissione sulla Fulgis per capire se i soldi che stiamo dando alla Fulgis sono pochi o sono tanti. Anche quello è un dato politico. Non ho altre domande, non mi tengo neanche 4 minuti perché devo andare via, quindi se per gentilezza mi fa avere quello specchietto sul personale.
Prego, consigliere Maresca.
Grazie. Ci volevo fare alcune domande all'assessore e agli uffici. Intanto io credo che uno degli uffici più importanti, introdotto da poco, credo, ma forse c'è sempre stato comunque una parte all'interno del Comune di Genova di questi servizi, è l'ufficio benessere. Ritengo che sia fondamentale per il Comune la soddisfazione dei dipendenti comunali, perché nel momento in cui un'azienda, ma adesso qua non parliamo di un'azienda, parliamo di un ente pubblico, ha delle carenze ovviamente di personale, delle difficoltà, ha quindi la necessità di lavorare col materiale umano che ha. Se il materiale umano che ha è messo nelle condizioni dall'ente di dare il 100% e anche di più, a quel punto la carenza di organico può essere compensata. Ecco, quindi io chiedo all'assessore se è previsto uno sviluppo, un incremento dell'ufficio benessere, se sono previste delle novità anche in tal senso, soprattutto anche al fine di risolvere magari quelle problematiche tra dipendenti comunali che si creano in quasi tutte le aziende e in tutti quegli enti pubblici che magari il direttore stesso non riesce a risolvere. L'ufficio benessere a quel punto lì assolve una funzione di mediazione anche tra le figure che poi fa rendere molto meglio le direzioni. Ovviamente la figura del direttore è fondamentale e credo che sia poi la figura che fa capo a tutta la struttura di una direzione e anche da un punto di vista psicologico è fondamentale per gli uffici. Però l'ufficio benessere credo che sia molto importante. Quindi la mia domanda era su questo e poi sempre in diciamo compensazione con le carenze che purtroppo ci sono di personale, e molte persone non vogliono venire a lavorare in comune, diciamoci la verità, in generale perché ci sono stipendi comunque bassi, abbiamo tanti avvocati bravissimi in comune che lavorano però fanno fatica, ingegneri, architetti, ecco io mi chiedo, il comune può sempre per compensare questo fare qualcosa invece sul cosiddetto welfare? Faccio un esempio, quegli strumenti di lavoro che consentono, non parlo di buoni pasto in sé, io parlo proprio di servizi welfare, sì, di servizi ai dipendenti, che convenzionati, non convenzionati, che però diano un incentivo agli stessi dipendenti a dire bene, io vado nel comune di Genova perché è vero che in regione Liguria guadagno di più, però in comune di Genova mi dà dei servizi per il benessere, per altre cose che un altro ente non me li dà. Ecco, io credo che investire sull'ufficio benessere e sul welfare siano, non dico la soluzione di tutti i problemi del comune di Genova, però possa essere una compensazione purtroppo alle problematiche che ci sono sul personale. Stessa cosa vale per io so che questo era un progetto che volevamo fare anche noi, poi non ci siamo riusciti, però non so se ci potrebbe essere la possibilità di avere un magari limitrofo appunto al comune di Genova una mensa per i dipendenti. Quello è un bel progetto, è un progetto che secondo me come le grandi aziende hanno le mense per i dipendenti, che i dipendenti comunali possano in qualche modo usufruire di una mensa a ovviamente prezzi agevolati, prezzi più bassi rispetto a quello che hanno di voucher per di buono spesa, diciamo, per le pause pranzo e così via, credo che possa essere anche un incentivo in più faccio un esempio, un giovane di 25-30 anni che vuole fare un concorso sa già che il comune di Genova può a quelle risorse. Ecco, lavorare su questi aspetti credo che possa essere una chiave di volta, non per risolvere tutto, perché poi ci sono le leggi nazionali, però per dare una mano agli uffici. L'ultima domanda è un pochino più tecnica e so che non è di facile risposta, però forse avete già risolto. Adesso col nuovo accordo Stato-Regioni ci sarà l'obbligo su alcune materie, in particolare sulla quelle materie diciamo di formazione obbligatoria sulla sicurezza e sulla salute, di formare il dipendente prima ancora che firmi l'assunzione, solo su quelle materie lì. Ecco, io volevo chiedervi se penso che questo inizi da febbraio, marzo, Valeriano forse lo sa meglio di me perché lavora anche in quest'ambito in regione. Volevo sapere se vi eravate già posti il problema e avevate già un dialogo su questo, perché credo che sia che ogni ente pubblico, come ogni società, da un lato non è facile formare il dipendente prima ancora che venga assunto, quindi dopo il bando ci dovrebbe essere quella temporaneità di spazio prima della firma dell'assunzione per formare il dipendente sulla formazione obbligatoria sicurezza e salute. Ho esaurito le mie domande, eventualmente mi riservo la facoltà di esporre. Grazie.
Commissario Vacalebre.
Grazie Presidente, ma
sarò abbastanza celere oggi. Allora, sicuramente ha delle deleghe importanti, Assessore, perché parliamo di settori che non sono dei semplici capitoli di spesa, ma che vanno a incidere sulla vita delle persone e sono anche strutture portanti dell'amministrazione. Parliamo personale, parliamo di scuole, parliamo anche dell'informatica, che sicuramente è un'altra tematica, la transizione digitale e l'informatica che a tutt'oggi una delle materie più discusse a livello sia sociale sia televisivo e quant'altro. Io avrei qualche domanda, taglierei tutti i preamboli, visto anche l'orario, ma qualche domanda soprattutto sul personale. Lei prima parlava dell'accessorio e volevo capire come si distribuisce la spesa per il personale tra stipendi, indennità, straordinari e le altre voci. Quali sono le figure professionali che attualmente sono in esubero e quali sono quelle carenti? Un'altra cosa, è stato firmato il contratto nazionale e c'è la possibilità da parte del Comune di bandire le PEV in fase transitoria. Che intenzioni ha il Comune di Genova? Cioè, bandirà delle progressioni verticali oppure non lo farà, pur potendolo fare? Vi sono dei risparmi per lo smart working? Punto di domanda. Abbiamo come amministrazione riassegnato questi risparmi in altri capitoli? Per adesso mi fermerei qui. Aspetta dopo.
Chiaro e conciso. Prego, come sarà bevi l'acqua?
Grazie Presidente. Intanto chiedo scusa Assessore, sono arrivato leggermente dopo, quindi faccio magari delle domande e degli approfondimenti per cui ha già dato risposta. Iniziamo personale. Allora, uno dei temi di cui abbiamo parlato anche in passato, tra l'altro anche lei è stata promotrice di diverse domande, è per quanto riguarda il personale rivolto a nuove assunzioni per i municipi, per le aree tecniche, dove comunque, essendo, ne abbiamo parlato anche stamattina, essendo in fase di elaborazione questa famosa riforma dei municipi, comunque il fatto di poter avere anche qualche dato rispetto all'idea della Giunta, pertanto anche l'idea sua, sul potenziamento delle aree tecniche piuttosto che personale da dare ai municipi, la previsione per i prossimi anni quant'è, perché immagino che lei abbia fatto già un confronto con i vari presidenti di municipio, con i vari direttori e le varie direttrici, per cui abbia ben presente la situazione. E quindi su questo le chiedo un'informazione, così come le chiedo per quanto riguarda i demografici. Noi abbiamo avuto delle realtà dove comunque ci sono delle situazioni dove si era paventato un rischio chiusura e quindi la necessità di poter potenziare, magari anche non è facile, la coperta è corta come si dice, non è facile, però poter magari arrivare un giorno anche all'ampliamento delle aperture su altri giorni della settimana, piuttosto che un allargamento di orari che possano consentire ai vari concittadini di poter usufruire dei vari servizi demografici decentrati. Mi viene in mente il caso Bolzaneto, ad esempio, no? Dove comunque il centrodestra aveva ripreso una richiesta proveniente dal territorio, proveniente anche dalle realtà locali, municipio, che negli anni aveva promosso la necessità di poter riaprire quell'ufficio, era stato riaperto. Ovviamente è in sofferenza, così come in tanti e come tanti altri luoghi, quindi su questo le chiedo se è stato pensato sulla questione personale anche l'assunzione di persone che possano essere poi dirottate presso quegli uffici. E l'ultima domanda rispetto al personale, è stata citata prima, non mi ricordo da chi, per quanto riguarda l'esternalizzazione sui musei, però non riguarda soltanto questo argomento i musei, riguarda anche tanti altri ambiti, quindi su questo si ha possibilità di farci un prospetto, se ha i dati alla mano o può chiedere eventualmente ai tecnici presenti un prospetto sulla volontà dell'amministrazione comunale di arrivare magari ad avere delle assunzioni per ridurre le esternalizzazioni piuttosto che invece ampliare le esternalizzazioni, quindi anche capire le scelte politiche a cosa sono legate, e quindi questo sulla parte personale. Scuola, a me viene molto in mente, lei lo sa perché comunque sia, quando c'è stata anche occasione di fare delle segnalazioni, da parte sua ho sempre trovato comunque delle risposte, anzi la ringrazio senza problemi e la ringrazio davanti a tutti. Ovviamente l'edilizia scolastica è una cosa che può riguardare le sue deleghe, ma sì, a un certo punto, tranne che per quei lavori che, come diceva prima, la dottoressa Sperlinga se ne occupa per quanto riguarda una situazione legata alle richieste dei municipi, su quello però ovviamente c'è tutta una parte legata al bilancio, perché tante richieste magari vanno all'interno di un elenco e quindi prima di soddisfarle tutte ci vuole comunque del tempo. Pertanto, se c'è stato un potenziamento, mi passi il termine, a bilancio per quanto riguarda questi interventi, per far sì che poi ci possa essere anche una risposta più veloce anche su quei piccoli interventi che comunque sia sono necessari, poi sono necessari. Su quello poi non c'entra nulla, però io provo a chiederglielo lo stesso sulla parte legata invece che magari riguarda l'ufficio calore, però il riscaldamento delle scuole. Quindi non so se lì riguarda lei piuttosto che no, se no va bene, me la tengo per un'altra sede. Invece assessore, la questione è legata all'accessibilità. Invece su quello sull'accessibilità, se mi può dare qualche informazione rispetto a eventuali risorse stanziate e a quanto ammontano, se c'è stato o no comunque un incremento, perché questo è un tema abbastanza delicato, ma comunque anche importante affrontarlo, soprattutto in questa sede. Mi tengo i 4 minuti e 30, grazie.
Prego la commissaria Orlando.
Chiedo scusa, grazie. No, io volevo fare una domanda relativamente al personale, cioè per capire se c'è modo, nel senso se si sa già, e chiedo scusa per la mia ignoranza in materia da tutti i punti di vista, la divisione diciamo del personale, cioè la destinazione direzione per direzione delle nuove assunzioni o eventuali turnover, ecco, se già c'è un prospetto di questo tipo. E poi se c'è un punto, qui è una scelta evidentemente di bilancio, ma sono scelte politiche importanti rispetto alle consulenze esterne, anche perché è un tema che è di fatto politicamente caldo, nel senso che era un tema molto criticato nel corso della precedente amministrazione, quindi per noi è un diciamo ha una valenza politica non indifferente. Allora volevo capire, noi al momento abbiamo cognizione di un consulente per lo sport e un consulente per della LGBT, quindi in materia legale, con due affidamenti forse anche formalmente diversi, cioè uno come e l'altro con un bando. Non so se ce ne siamo persi qualcuno, però volevo capire se anche su questo c'erano delle previsioni. Ovviamente in particolare a me interessa sia per quanto riguarda le eventuali assunzioni e o consulenze il settore musei e biblioteche, di cui conosco bene le dinamiche e e ho piacere di seguire. Grazie.
Prego, commissaria Bordilli.
Sì, grazie. Allora io faccio una domanda, spero molto chiara. Allora, la forza lavoro al 31/12/2024, suddivisa tra tempo determinato e tempo indeterminato. Stessi dati al 31/12/25 e stessi dati al 31/12/26 come diciamo previsione. Anch'io vorrei sapere per le consulenze se a budget c'è una cifra e se sì per quanto, eventualmente anche divisa per la tipologia delle consulenze. Per esempio, se non ricordo male, la consulenza quella per l'avvocato che sta venendo ricercato, che ci ricordava prima la mia collega, non è, c'è l'articolo 90, quindi non è una parte fiduciaria, quindi è un bando pubblico, ma capire anche, ecco, se per gli articoli 90 sono già messe delle previsioni. Mi ci riservo poi di intervenire successivamente dopo queste risposte. Grazie.
Prego la commissaria Stupia.
Sì, grazie. Visto che in una precedente commissione si era parlato del rilancio di Informa Giovani, volevo sapere se è previsto del personale. Grazie.
E di nuovo parola al commissario Vacalibre.
Sì, volevo semplicemente integrare chiedendo anche che somma c'è per i progetti obiettivo dell'ente.
Allora, se non ci sono altri interventi, darei la parola all'assessora per cominciare a fare un giro di risposte.
Ok. Commissario Gandolfo. No, ma può anche stare lì, cioè, no, nel senso, non è. Allora. Dunque, vediamo se. Avevamo parlato. Mi aveva chiesto rispetto ai 4.892 a tempo indeterminato e i 184 a tempo determinato, quanti sono al 31/12/25. Ora, allora, il 24 sono, il tempo indeterminato sono 5.050, cioè erano 5.050. Al stesso periodo, nel 2025, 4.906. Questo però, questo dato non è, anche perché il piano assunzionale 25, come dire, siamo arrivati in fondo, 50-50, esatto. Ma il tema è che chiunque governi è sempre determinato dallo stesso vincolo, che lo so che può sembrare, come dire, noioso, ma purtroppo i vincoli esistono ed esistono per chiunque amministri, perché è un tema che riguarda naturalmente, e poi risponderò a chi mi aveva fatto la domanda su che cosa si può fare, naturalmente dipende da qualcosa che è determinato a livello nazionale, quindi rimanendo nella famosa forchetta del 28,8, questo è. Tra l'altro c'è il tema del turnover, che può essere solo sempre per lo stesso vincolo al 50%, quindi va inesorabilmente in diminuzione rispetto agli anni precedenti. È anche vero che siamo passati e passeremo da dei numeri che scendono gradualmente nelle previsioni fino al 2028, il prossimo anno probabilmente li vedremo ancora più bassi. Per quanto riguarda la domanda sull'esternalizzazione sui musei, così magari rispondo anche a più di uno, poi comunque li riprendo man mano che leggo che cosa ho scritto, in realtà non c'è nessuna esternalizzazione prevista oggi. Vi posso dire che c'è un tavolo sindacale aperto insieme all'assessore Montanari, in cui in realtà non c'è il tema dell'esternalizzazione, ma c'è il tema del cambio degli orari, quindi di un discorso legato ad aperture rispetto a chiusure, eccetera. Quindi mi si dice, posso metterla così, anche se siamo in una commissione, che qualcuno abbia compreso in quella fase lì, c'è giunta voce che in quella fase lì qualcuno abbia detto: se no esternalizziamo. Io non ero presente e non ho ascoltato e non ho potuto replicare. Quando ci sarà il professor, l'assessore Montanari qui, avrete modo di chiedere ulteriormente, però vi ripeto, il tavolo sindacale ad oggi è aperto per quanto riguarda gli orari dei nostri tre musei, cioè quel Strada Nuova, Chiossone e Mazzignano, quello del Risorgimento. Però ad oggi non c'è nessuna esternalizzazione. Quando noi siamo subentrati abbiamo avuto subito la protesta, per esempio, da parte dei lavoratori del museo archeologico, ma era una scelta che era già stata fatta, che non critico, che era già stata fatta, voglio dire solo questo. Per quanto riguarda invece l'edilizia scolastica, a cui io cercherò di rispondervi, perché poi, come dire, sono in un terreno di confine, ma spero anche di usare il buon senso, il poco che mi è rimasto, vi posso dire questo: nei soldi, nei fondi che vengono dati ai municipi oltre l'accordo quadro, gli accordi quadro, i soldi che vengono destinati vanno anche alle, come dire, alle piccole manutenzioni, quelle di cui parlavamo prima col commissario Bevilacqua, cioè l'intervento immediato rispetto alla vaniglia, ora banalizzo, ma la vaniglia delle porte che si rompono, la finestra che non si chiude, o banalmente la catena del bagno, scusatemi, non volevo offendere nessuno. Per quanto riguarda la ristrutturazione delle scuole, io credo che in questo momento l'analisi vada fatta e bisognerà anche pensare nel futuro, e guardo già avvenente, per cui risponderò in seguito. Il tema è che tutti gli investimenti PNRR che hanno coinvolto tutta la nostra edilizia scolastica sono stati interventi tanti e anche importanti. Quindi io credo che una volta conclusi questi, naturalmente ci sarà un pensiero, anche perché i fondi, ci sono dei fondi statali per quanto riguarda l'edilizia, però ripeto, entro in un campo che non è mio, ma insomma che comunque mi appartiene. Per rispondere al commissario Avenente, per quanto riguarda Villa Duchessa di Galliera, che sa benissimo quanti quintali di carta ho consumato per depositare, tra l'altro sempre accolti, quindi anche lì non ho nessuna vena polemica. Il tema della Villa Duchessa di Galliera è oggettivo, a maggior ragione dopo quello che è successo, che non riguarda, come dire, proprio direttamente l'edificio, però è una villa. E sono assolutamente d'accordo che le scuole dentro le ville storiche non dovrebbero più starci. E torniamo al principio precedente, secondo il quale finché non faremo progettazione di nuove scuole, troveremo degli spazi e dei finanziamenti, naturalmente continueranno a essere lì. Ci sono anche molti istituti di secondaria superiore che non mi riguardano direttamente, ma ne cito uno, Mazzini, dove ci incontravamo sempre con le mie figlie. Quindi, per quanto riguarda Villa Duchessa di Galliera, è evidente che bisogna fare un pensiero che ho già, che poi sostanzialmente va nella direzione di quel progetto di cui l'allora presidente Avenente sapeva molto bene i termini. Per noi l'area più appetibile e disponibile è quella della PAM, dell'attuale PAM, e su questo credo che non ci siano problemi da destra a sinistra passando per il centro. Il tema naturalmente per noi è sempre legato alla conclusione dei lavori nella ex Verrina, tema annoso che abbiamo seguito nel tempo quando facevo la 25esima consigliera. Per quanto riguarda il tema dell'abbattimento delle barriere architettoniche, lei conosce benissimo la mia sensibilità, non glielo devo dire, e anche le mie esperienze personali, per cui certo che l'indirizzo è andare verso l'eliminazione di tutte le barriere, così come quella dell'implementazione degli ascensori per chi è diversamente abile, lavorando sempre su delle strutture vincolate, eccetera, eccetera. Per quanto riguarda Villa Banfi, la torretta bassa è tutta, come lei giustamente diceva, è tutta imbrigliata in questa. Ora, io non vorrei dire una sciocchezza, perché sennò poi Ferrante mi riprende, ma io credo che ci sia lo stanziamento per quella, però mi riservo il diritto di recessione, la metto così, ma credo che ci sia perché sono stata a visitarlo. Su Villa Rosa ha perfettamente ragione, quindi non ho... per quanto riguarda la promozione e la diffusione del genovese, lo dice una che in genovese certe espressioni mi vengono ancora meglio, quindi mi trovo assolutamente favorevole, ma le volevo dire questo, che ci sono molti percorsi dentro le scuole, a Compagna, tanto per dirne una, i nonni che vanno all'infanzia a raccontare in genovese, ci sono andata anch'io, quindi che non sono ancora nonne, spero per un po'. Però bisogna sempre, e però devo anche dire questo, che ci sono molti istituti comprensivi in cui il progetto che viene naturalmente in autonomia scelto dal collegio docenti è anche quello della promozione del genovese, poi fanno diverse iniziative o pandose, queste cose. Quindi bene. Gambino, il commissario Gambino è andato via, mi diceva, a proposito dei vincoli assunzionali di legge, la convergenza per dare mandato a interfacciarsi. Vi volevo aggiornare su questo perché ho partecipato a Bologna all'assemblea ANCI insieme al ministro Zangrillo, con cui peraltro ho potuto anche parlare di questo alcuni giorni fa, orientamenti. È evidente che lui portava questo esempio tra la retribuzione di qualsiasi altro di personale che lavora in enti statali, non comunali, rispetto a chi lavora nell'ente comunale, c'è una disparità di quasi 5.000 euro l'anno base. Quindi è evidente che si stanno cercando di lavorare affinché questa disparità venga superata. Io non mi posso assumere degli impegni perché non faccio il ministro, anzi la ministra. Però, no, scherzo. Però è una necessità che non abbiamo solo noi Comune di Genova, questo è evidente, è una cosa che riguarda tutti i comuni d'Italia. Lo specchietto vedremo di farglielo pervenire. Per quanto riguarda l'indirizzo delle nuove assunzioni, così rispondo a più di uno, a più di una e di uno, allora naturalmente noi ascolteremo le richieste delle direzioni, cioè l'indirizzo è questo, perché e questo va anche nella risposta rispetto ai municipi, e così le metto un po' tutte insieme, perché non è che 18 assunzioni per i municipi significa, sparo a caso, che mettiamo 18 falegnami, con tutto rispetto per i falegnami, ovviamente, no? Sono utili, peraltro non ce ne sono, però... Le richieste arriveranno in maniera precisa e riguarderanno, penso, tantissimo i demografici, perché il tema dei demografici è un tema che è, come dire, una problematica grande per tutti i municipi, e soprattutto per municipi con estensione, penso al mio e al suo, in cui abbiamo più di una sede, quindi più di uno sportello. Quindi ascolteremo le richieste naturalmente dei direttori, questo è evidente, dei municipi e anche insomma quelle dei presidenti, ma il funzionamento poi dipende sostanzialmente dal direttore. Chiedeva se sempre Gambino per il discorso Fulgis, certo che poi faremo una commissione ad hoc in cui inviteremo, ci siederemo qui e parleremo di Fulgis, anche perché ci sarà il tema dello statuto. Quindi vedremo di calendarizzare. Commissario Maresca, ha posto un tema, no, tutti avete posto dei temi interessanti, però quello del benessere oggettivamente è un tema importante, perché lei giustamente diceva, per rimanere con noi, come dire, devono trovarsi in un ambiente, i nostri dipendenti e anche i dirigenti, insomma tutti quanti, si devono trovare in una condizione in cui per loro ci sia soddisfazione a stare dentro al nostro ente. Certo, la carenza di organico non ci aiuta, e neanche come dire, la retribuzione che viene data a loro. Tra l'altro credo che dovrebbero firmare questo nuovo contratto collettivo del lavoro, se non sbaglio, vero? In questo momento all'ufficio benessere lavorate in, faccio rispondere un attimo, in 5, e devo dire che ricevono moltissime richieste sotto tutti i punti di vista, che possono essere quelli del mobbing, delle molestie, dell'infelicità a stare, perché purtroppo ci abbiamo anche chi è infelice ed è un diritto, e quindi diciamo che hanno delle capacità di risoluzione, lei le ha chiamate diatribe, insomma delle condizioni che possono creare e generare malcontento. E per quanto riguarda la compensazione degli stipendi, che cosa si può fare sul welfare? Ecco, questa è una scelta che naturalmente bisogna che portiamo avanti con i sindacati, perché in questo caso andiamo a toccare, uso questa espressione, il fondo delle risorse decentrate. Quindi naturalmente noi come tutta direzione vorremmo dare rispetto anche per aumentare, come dire, l'affiatamento a rimanere qua dentro, insomma a mantenere sì che i nostri lavoratori che vengono formati, una volta formati, le loro capacità e risorse le vivano e le spendano qua dentro. E quindi stiamo cercando di valutare una forma di welfare, che però vi dico, io prima devo ovviamente c'è la contrattazione sindacale, perché si va a toccare queste risorse decentrate. E però sapete che tra l'altro abbiamo avuto un tema che non è sulle risorse decentrate, che è quello dei project manager e del nucleo di valutazione, che qualche situazione l'ha un po' generata, perché sono figure che sono nate col PNRR e che andranno a compimento. Comunque, insomma, adesso abbiamo anche deliberato, perché insomma il nucleo di valutazione ha lasciato le sue valutazioni e insomma quindi così ci saranno anche. Allora, mi sembra di aver risposto a tutto. Eh sì, ma ci devo ancora arrivare, sto andando in ordine di interventi, scusate. No, dicevo a tutti arrivati fino a questo punto. C'è Bevilacqua che mi guarda. Allora, va Calebro. Va bene. Allora, aspettate che non so cosa ho scritto. Per quanto riguarda le progressioni verticali, scusa che scrivo mentre voi parlate, quindi non mi capisco da sola, è evidente che abbiamo i dati delle prossime progressioni verticali, cioè è evidente che ci saranno delle progressioni verticali, mi sembra che sì, vabbè, mi danno poi i dati loro. Per quanto riguarda il contratto collettivo nazionale del lavoro, scritto giusto? Ecco come siete preparati. Ora vi faccio rispondere da loro, che sono molto preparati come voi. Mentre invece i risparmi dello smart working, non ho capito. se abbiamo dei risparmi come ente sullo smart working, no, perché diamo anche il buono pasto, quindi erogheremo anche il buono pasto, quindi direi che, anzi vi posso dire questo, che la so, sono stati accantonati 700.000 euro proprio per questo motivo. Certo, per il nuovo contratto, certo. Abbiamo dei risparmi sullo smart working? Non direi di no. Mi ha risposto lui. No. Allora, adesso poi vi faccio dare la risposta. Dunque, il scusatemi. Ok. Il personale per bevi l'acqua. Il personale sui municipi, spero di aver risposto a tutto. Ampiamente. Non ho capito. Anche sui demografici, sull'esternalizzazione dei musei vale la stessa risposta, nel senso che c'è in questo momento, ma non per l'esternalizzazione, ma per la discussione degli orari, poi ripeto, giungono voci, ma non sono. Allora, aspettate che ovviamente è scritto piccolissimo, dunque le progressioni verticali di quest'anno... Ok? funzionario di elevata qualificazione per profilo professionale di funzionario di polizia locale sono state, dunque, che sono pervenute sono 169 e sono ancora in corso di nomina dalla commissione. La progressione verticale di 30 unità nell'area degli istruttori di funzionari ad elevata qualificazione per i funzionari di servizio alla comunità sono arrivate 99 richieste ed è in corso la commissione, la nomina della commissione, cioè è in corso la nomina delle commissioni per tutti, li devono convocare, sono nominati. Quindi vi leggo i numeri perché la risposta è uguale per tutti. Progressione, scusatemi, verticale di 5 unità nell'area degli operatori esperti per i professionali e distruttori di servizio alla comunità sono altre 81. Poi 6 unità, quindi 6 progressioni nell'area degli istruttori di funzionario educatore professionale, sono arrivate 29 domande. La progressione verticale per i funzionari di giornalisti, 3. Ve lo dico subito. Procedura di progressione verticale per il ruolo di assistente asilo nido e sono 63 unità. Abbiamo avuto 225 richieste. Qua siamo. Allora, per il profilo professionale di funzionario scolastico scuola infanzia per sempre 63 unità, quindi 63 progressioni sul nido, 63 sui funzionari dell'elevata, insegnanti di scuola infanzia, sono arrivate 118 domande. Vi faremo poi sapere, ok, ce le abbiamo qua, scusatemi. Allora, le progressioni verticali 2024 sono state 164, 2025 sono 184, quindi sono 20 di più. E sono stati, ma no, ve lo devo anche dire per come sono divise, no, quello lì, se me lo perdonate, poi ve lo passo. Sì. Ulteriori? Sì, perché non si sente, gli potete tanto mi fermo un attimo perché mi sta andando via la voce.
Ok, commissario Vaccalibre, prego.
Sì, chiedevo se per il 2026, visto la firma del nuovo contratto nazionale, saranno bandite nuove progressioni verticali in regime transitorio.
Se ci sarà data la possibilità, assolutamente sì, perché il tema è quello del transitorio e delle deroghe, quindi se ci sarà la possibilità, ovviamente andremo verso quell'indirizzo, mi dica. Non ho capito, scusate.
Entro il 31
ma noi ci abbiamo quelle di ma sono quelle del 2025 che vi abbiamo appena letto,
perché hanno firmato il contratto decentrato un mese fa e dunque bisognerebbe ribandire un altro bando.
Però non sono ancora aperti quelli lì. No, sono chiusi. Sono chiusi. Mi dispiace. Aspettate. I bandi di quest'anno sono chiusi, apriremo quelli del 2026. Ok, quelli del 2026, certo. Ma certo. Ci eravamo incastrati. Allora, aspettate. Edilizia. C'era discorso sempre, dell'edilizia che vi ho già detto. Il tema del riscaldamento, io non vi posso rispondere, non vi so rispondere, sono molto onesta. E sorride. E sono onesta. Del riscaldamento non so nulla. Sì, ma io sono contenta. Lo dico in senso buono. Per quanto riguarda l'accessibilità, certamente che l'accessibilità, non mi ricordo se nelle scuole o in tutti gli uffici. Quante risorse abbiamo stanziato per l'accessibilità? Perché questi sono temi che non ho proprio direttamente io, Ale. L'accessibilità, l'abbattimento delle barriere architettoniche, Ora lo andiamo a cercare. Allora, invece, commissario Orlando, la divisione di, ah, ecco, del turnover, la divisione direzione, cioè come le dividiamo direzione per direzione, e naturalmente questo è un'indicazione che ci viene, che ci vengono dalle direzioni, cioè sono loro che ci dicono quanto personale è soprattutto personale amministrativo, cioè loro ci fanno richiesta del fabbisogno. È evidente che cioè nell'ente c'è una mancanza molto forte di personale amministrativo dentro le direzioni, e quindi è richiesta soprattutto di personale amministrativo. Poi ci sono anche figure più specifiche. Ora io non ho un elenco in questo momento, però ecco perché mi suggeriscono, perché stanno facendo adesso la rilevazione dei fabbisogni e delle direzioni, quindi se faremo un'altra, immagino e spero di sì, commissione, naturalmente a quel punto avremo le destinazioni, quindi la risposta ai fabbisogni che le direzioni ci hanno dato. Scusatemi. Per quanto riguarda le consulenze esterne, rispondo molto volentieri, perché scusatemi, non so dove me l'ha mandata. Allora, per quanto riguarda le consulenze, noi abbiamo dato una consulenza esterna relativa allo sport, e in questo momento è in atto un bando per una figura per l'ufficio, non lo sportello LGBT, che ha un importo di 156, mi ricordo bene, che viene suddiviso naturalmente sulle tre annualità, non è 156.000 annualità. No, volevo dirvelo perché qualcuno ha pensato che fossero 156.000 euro per anno, ma non voi, quindi specifico. Sì, certissimamente sì, è la cifra matematica diviso per tre. È stato fatto un bando, e anche se voi mi avete portato una busta che io aprirò quando avremo concluso il bando, io credo che rispetto, e non voglio dirlo, sono due consulenze, nessuno di noi ha un articolo 90, così rispondo anche rispetto agli articoli 90, e vorrei anche dire, questo non è bello da dire ma lo dico, una cosa coerente e corretta, e non dico nulla che non possa essere detto, ma moltissimi 110 che sono arrivati a scadenza non è stata rinnovata, non per forma ideologica, questo vorrei che fosse molto chiaro, però come dire, l'indirizzo è quello, no, e ve l'ho già detto in quando abbiamo fatto la commissione sul personale, non è che la figura del 110 è una figura che non possa essere compresa, è compresa benissimo, il 110 è un incarico che viene dato per competenze molto elevate, lo definisco così, che non si trovano dentro l'ente. Per quanto riguarda l'ufficio LGBT, così posso rispondervi anche all'interrogazione che mi avete fatto, poi vi scrivo lo stesso la risposta, mi è arrivata una vostra richiesta, dico anche quello se me lo concedete. Il personale dell'ufficio è personale interno del comune, abbiamo fatto un interpello, e quindi non c'è un costo, non c'è nessuna assunzione, non c'è nessun extra costo. L'ufficio sarà un ufficio presumibilmente qui, e non ci sarà nessun nuovo arredo, perché mi avevate chiesto i costi, comunque io poi l'ho ricevuta due giorni fa, e quindi poi vi risponderò anche su questo, cioè è un ufficio esattamente come qualsiasi ufficio che c'è qui dentro a Palazzo Albini o a Palazzo Tursi o a Matitone. Mi sono scritta anche musei e biblioteche, perché andava sempre nell'ordine dell'esternalizzazione, commissaria Bordilli. No, allora no, me l'ha detto qualche altro. Ah no, sì, no, l'Orlando, scusate. Allora, in questo momento cioè, vale sempre la stessa risposta, cioè, in questo momento non c'è nessuna esternalizzazione, c'è molta agitazione sindacale per il discorso della variazione degli orari. Io non ho partecipato, come ho già detto, a quella a quell'incontro sindacale, però era per capire anche rispetto al personale come, senza far perdere l'indennità di turno, perché poi il tema abbastanza cogente è l'indennità di turno, come poter modulare gli orari, perché potrebbero esserci aperture e chiusure diverse rispetto adesso. Ora io non entro nel merito perché peraltro non vorrei dire delle sciocchezze. Invece, può darsi che nel turnover, cioè no, può darsi, nel 50% del turnover del personale probabilmente, anzi sicuramente ci sono dentro anche loro. È per quello che stiamo aspettando il richiesto del fabbisogno dalle direzioni, quindi poi le saprò rispondere magari in maniera... Il turnover entra dentro come costo del personale nel bilancio, ecco, poi ovviamente... Sì, ah no, delle direzioni, no, quello non è per il bilancio, quello è perché si dà la risposta ai fabbisogni, non, però si va a scadenza il 31 dicembre, anche perché si pianifica poi per il 2026. Non so se mi sono spiegata. Ma no, io, come dire, non è che sia...
rispetto a quello che viene stanziato a bilancio per il turnover o per il personale, se c'è già una indicazione di dove viene diviso per direzione o se è una previsione complessiva sulla base del bilancio precedente o di, insomma, capito cosa non ho capito.
Ok, no, io ho capito quello che sta dicendo. Allora, non è in base al bilancio, cioè, il turnover c'è perché abbiamo le cessazioni e quindi vanno in pensione, quindi poi bisogna compensare appunto con un turnover al 50%, ma poi dove vengono indirizzati è in base alle richieste del fabbisogno delle direzioni, che non c'entrano col bilancio, nel senso... sanno che c'è un turnover al 50%, quindi che c'è a disposizione tot personale, e naturalmente ciascuna direzione fa le proprie richieste, ovviamente come sempre questo è evidente perché la coperta è veramente corta, quindi tutti, ripeto, vogliono soprattutto personale amministrativo, però c'è il personale dei musei, il personale delle biblioteche, insomma, quindi sì, non è la scelta del museo piuttosto che della biblioteca o che ne so, della piscina, dico una cosa a caso, non dipende dal bilancio, cioè dipende assolutamente, quindi dalla necessità che viene richiesta. Ecco. Allora, invece, ho risposto? Okay. Commissaria Bordilli, allora i numeri, al 31-12, ce l'ho di nuovo qua, allora, al 31-12, 2000, scusatemi, 2024 eravamo a 5.050, al 31-12-25 4.906, scusate, per il 2026 non lo leggo, 4.803. Non ho capito. No, no, questo è l'andamento degli organici.
Era suddiviso anche per...
No, è suddiviso... No, è suddiviso... No, 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 è suddiviso solamente in base agli anni e all'andamento che c'è stato. Non so cosa intenda. Ah, no, per profilo. No, ma questo è tempo indeterminato. Questi sono tutti
questo
tempi...
è solo l'indeterminato. Queste
sì, non avevo capito, mi scusi. Questo è solo a tempo indeterminato. I tempi determinati sono ad oggi... Adesso me lo faccio dire. Mi sembrava 100, non vorrei dire una sciocchezza, ma tipo 184, ma ce li ho scritti da qualche parte. Aspettate, forse ce l'ho qui. No. direi 184, non vorrei sbagliarmi, ma era una cifra del genere. Ovviamente sono quasi tutti scuola, grazie, sono quasi tutti sulla scuola, anzi, scuola e un po' di sociale. 73% alla scuola, scusatemi, ma sono senza voce. Allora, guardate che giro pagina. Le consulenze le consulenze ad oggi sono una che è 2025, che è quella di Gazzo, e l'altra consulenza andrà sul 2026 a questo punto, perché non credo che il bando sia ancora chiuso. E quindi il budget è quello lì. Sugli articoli 90 e gli articoli 110 ad oggi, come dicevo prima, sull'articolo 110, se ci sarà necessità nell'ente di figure che vadano a coprire ruoli apicali con elevata qualifica, non esiste, ma nel senso con elevate capacità e con un patrimonio importante di conoscenze, nessuno esclude che possano essere assunti dei 110. Al momento non c'è nessuna assunzione dell'articolo 90 e tantomeno nessuna assunzione dell'articolo 110, vero? Ok. Allora, invece, la commissaria Stupia, allora, rilancio di Informa Giovani. Devo dire che non la vedo in aula, ma abbiamo... No, sto cercando la consigliera Ghio, scusa. No, la vedo che ce l'ho bene qua davanti. No, perché è... come dire, la parte di Informa Giovani riguarda la sua delega. Quello che vi posso dire è che il personale comunque che è attualmente all'Informa Giovani è personale che deriva dalla direzione scuole. Però la sindaca ha tenuto la delega e ha fatto una consigliera delegata, quindi credo che qua, sì, comunque sì, ci sarà il rilancio. Ora spoilerò, ma non credo di spoilerare nulla. Il rilancio di Informa Giovani, naturalmente poi i dettagli, insomma, cosa sono le sue progettualità, poi naturalmente ve le dirà la consigliera Ghio. Invece Vaccalepre mi ha chiesto la somma per obiettivo ente? Ah, per i progetti obiettivo. Rispondi. Posso far rispondere lui che mi ferma un secondo, grazie, perché parlo da...
Ah no, ok, scusate, prego, commissario Vaccalepre.
Sì, no, volevo integrare anche se è possibile avere il dato, se ce l'abbiamo, delle indennità di responsabilità e dei progetti obiettivi dell'ente.
Naturalmente relativa all'anno precedente è stata corrisposta per 740.000 euro complessivi, mentre i progetti obiettivo si attestavano sui 900.000 euro circa di pagamento complessivo. Per quest'anno naturalmente è tutto ancora in corso di contrattazione integrativa.
Grazie. Allora, vi do una risposta sull'abbattimento delle barriere. Nell'anno, scusatemi, 26 a triennale ci sono 300.000 euro per accordi quadro, impianti elevatori, di cui l'80% verrà speso nelle scuole. Con gli accordi quadro barriera edifici finanziati nel 25 ma spesi nel 26, ci sono altri 250.000 euro che per il 90% sono spesi nelle scuole. Messaggio di Frongia, così mi... No, d'accordo? Grazie.
Grazie.
Grazie al direttore Tinella e anche alla dottoressa Bergamini. Oh, grazie. Mi fermo un attimo. Per gli elevatori, scusatemi. Perdonatemi, ma è 2 ore che parlo. Praticamente, ok. Grazie. Sì, vai pure avanti.
Scusate, avevo una prenotazione di Bordilli che ha cambiato idea. Ok, prego, allora, parola.
Grazie. Allora io chiedo se possiamo prima del bilancio, dell'approvazione insomma del bilancio, avere questi dati che mi ha dato sul 24, 25, 26 suddivisi anche per le direzioni, quindi per vedere un po' c'è l'andamento e le cioè, scelte anche politiche appunto sulle cioè, direzioni. Poi, allora io ho guardato le cioè, schede delle direzioni che ammetto essere abbastanza simili all'anno 24, cioè nel senso che nella descrizione delle schede diciamo che cioè, tanti punti sono simili fra di loro, cioè per non dire quasi tutti. Quindi io volevo un po' chiedere quali sono invece le cioè, novità rispetto agli anni precedenti sulle schede delle direzioni, dove viene messo diciamo quello che verrà fatto. Vedevo molti diciamo voci similari, quindi per capire un po' invece su che cosa cioè l'amministrazione va invece nella discontinuità. Quanto si spende per la formazione nel 2026, la formazione del personale, che non ho trovato. Poi volevo un chiarimento, mi sembra che gli articoli 90 ad oggi siano due, volevo essere certa che sia corretto e se sì quanto cubano. Poi sì appunto ok sì, poi vedo che l'informatica invece ha una diminuzione di cioè, 2 milioni di euro rispetto all'anno 25. Vi lascio. Sì, ma infatti no, era appunto per non parlarmi sopra. Magari poi mi recupero quei secondi.
Sì, certo, no, pensavo di dover rispondere. No.
Ok, stavo dicendo che cioè vedevo che l'informatica invece ha 2 milioni di euro in meno rispetto all'anno scorso, quindi la previsione sul 2025 rispetto alla previsione sul 2026, quindi la vostra diciamo giunta ha scelto di dare 2 milioni di euro in meno. Volevo comprendere la sua motivazione, capire invece segnalaci se ci sono fondi già stanziati per l'implementazione del sistema, per il mantenimento anche soltanto proprio delle diciamo funzionalità minime. Mi permetto soltanto, e senza voler insegnare nulla a nessuno, visto che prima mi è stato detto questo, di dire che abbiamo firmato circa un anno fa un protocollo con la compagna sulla lingua genovese. Questo prevedeva anche una serie di attività proprio nelle scuole. Io spero che venga ripreso questo, perché insomma sto vedendo che sulle tradizioni sta venendo fatto praticamente nulla, quindi spero che almeno lei diciamo con le sue deleghe possa entrare un po' di più ecco su questo tema, che è un tema fondamentale legato alle insomma, alle radici, all'identità culturali della nostra città, di cui andarne fieri. E poi ancora le chiedo, invece abbiamo, diciamo, non entro ora nel merito, non lo faccio qui, ma vorrei cioè, comprendere se e nel caso quanti finanziamenti cioè prevede quello che si è presentato ieri con il cioè, sindaco, cioè, riferito alla cioè, sperimentazione che cioè, verrà fatta nelle 4 scuole, se non ricordo male. E che ci è cioè stato presentato ieri. Le chiedo questi dati, grazie.
Allora, prego, il commissario Bevilacqua.
Grazie Presidente. Allora, intanto la ringrazio Assessore per i dati che ha fornito, le risposte. Quando parlava rispetto alle direzioni e anche ai direttori dei municipi per quanto riguarda il personale, che a quanto capito dovrà essere fatto un incontro con loro per avere un po' un'informativa e avere un quadro generale rispetto alle richieste che loro fanno, sia per quanto riguarda i municipi, sia per quanto riguarda i demografici, ma anche proprio per il personale del municipio. A quanto ho capito, non c'è ancora stato questo incontro. Allora le chiedo, per quanto riguarda invece le direzioni del comune, c'è stato invece un incontro, quindi voi avete un quadro delle richieste delle varie direzioni dei municipi, cioè la direzione X che si occupa di... No, sono due cose differenti, riformulo meglio perché giustamente è giusto. Allora, un conto sono i municipi, lei ha detto, dovrò incontrare i direttori per vedere, visto che loro hanno il polso della situazione, quali sono le figure di cui hanno bisogno, sia per quanto riguarda uffici come possono essere demografici, ma anche le aree tecniche. Quindi la mia domanda era, ad oggi quindi non sono stati incontrati, più che altro a capire questo, perché fossero stati incontrati se invece a... Vado avanti. Ma giustamente, giustamente. Quando il vice sindaco... Assolutamente. Invece per quanto riguarda proprio comune, le direzioni, ok, certo, infatti ho detto adesso rifaccio, ripropongo tutto, invece per quanto riguarda le direzioni, se questo passaggio è stato fatto e avere un quadro, se possibile, ad oggi, delle richieste delle varie direzioni, tipo la direzione può essere scuola piuttosto che opere idrauliche chiedono tot persone piuttosto che altre direzioni, avere un attimo questo quadro. E visto che ha fatto anche una precisazione su i dati delle domande arrivate rispetto ai vari concorsi, hanno partecipato, un dato assolutamente da tener conto anche sono le persone che vanno via dall'ente perché magari si trasferiscono e tutto, quindi anche lì in prospettiva futura, se avete già qualche indicazione, potete fornire qualche informazione rispetto anche a un pregresso di questi anni, di quante persone hanno lasciato l'ente perché hanno chiesto il trasferimento presso un'altra amministrazione oppure no.
Prego, commissario Gandolfo.
Grazie. Brevemente, nei pochi minuti che mi rimangono, volevo fare due constatazioni. Una, diciamo che non farò domande per quanto riguarda la Fulgis, però come si dice ringrazio comunque le persone che sono presenti, che ci hanno venuto a portare un po' la situazione, e poi ringrazio anche l'assessore nella disponibilità di fare una commissione apposita, eventualmente anche valutiamo poi la possibilità di farci anche una commissione in loco come avevamo fatto nel ciclo precedente, che penso che era stato molto utile e interessante per far conoscere anche diciamo a chi non la conosce ancora questa realtà, che secondo me è davvero utile per il nostro consiglio comunale, per la nostra città. L'altra domanda che le volevo fare, che mi sono confrontato un po' con la consigliera Stupia, era per quanto riguarda la mensa del Matitone, perché se non ricordo che ce l'ha detto già qualcosa, allora, perché magari mi è sfuggito a me. E allora la chiesa, non l'ho sentito io Maresca, vabbè,
sì,
visto,
sì, è vero.
Abbiamo...
Mi sono dimenticato che l'avevo chiesto.
Vabbè, qualunque...
L'avevo chiesto, mi sono dimenticato.
Va bene, nella dimenticanza mi sembra generale, se ci può dire delle mense, ci fa un favore. Quello che chiedevamo io insieme alla consigliera Stupia era per quanto riguarda quella del Matitone, così eventualmente a saperne anche un po' di più per fare poi dei documenti appositi. Grazie.
Prego, parola al commissario Vaccalebre.
Infatti, una domanda velocissima. Si parlava prima di articoli 90. A me risulta che il sindaco abbia tre collaboratori più un altro collaboratore che si occupa di sport. Vorrei sapere quali tra questi sono articoli 90.
Prego, commissario Bordilli.
Allora, uno appunto ad integrazione di quanto diceva Vacalebre, anche essenzialmente il tema è quanti 110 ci sono, quanti 90 ci sono, tanto per sintetizzare quanti ci sono attualmente e se ne sono già previsti altri, perché invece ci siamo persi un po' a parlare del consulente, quello da diciamo 156.000 euro, ma quello non rientra, se non ricordo male, fra le fattispecie cioè fiduciarie, ecco, e quindi diciamo che lo lascio da parte, anche se è un plus, cioè sicuramente. Integro la mia richiesta di ricevere prima della discussione bilancio anche ovviamente il personale dei municipi come suddivisione, quindi 2025-2026, anche il personale dei municipi, era scontato ma meglio magari precisarlo. Poi volevo chiedere sul tema della comunicazione istituzionale, volevo un po' capire quanto si spenderà nel 2026, se c'è un budget maggiore, perché vedo che la comunicazione sta diventando sempre più forte come Comune di Genova, quindi volevo un po' comprendere le insomma, spese del 2025 e del 2026. In ultimo, anch'io rilevo e devo dire che mi spiace la mancanza della presidente della Fulgis, che diciamo rende un pochino vano, come dire, c'è discussione magari oggi, ma come dire, ha seguito per diversi anni quello che facevamo come centrodestra, quindi è probabile che insomma in qualche modo vada in continuità. E mi ci riservo gli ultimi minuti poi per le controrepliche, grazie.
Guarda, do un attimo la parola alla dottoressa Fadda, perché sì, cioè nel senso, io capisco l'assenza del presidente, ma ha già spiegato prima che non ha potuto essere presente per impegni istituzionali. Comunque No, ma infatti cioè, non capisco la polemica. Ci sono due persone in rappresentanza sua. Prego, dottoressa Fadda.
No, mi spiace. Purtroppo veramente era molto dispiaciuta di non essere potuta essere presente, ma aveva già degli impegni pregressi che ha anche provato a disdire, ma proprio non è riuscita. Mi spiace anche a me e ripeto, a lei moltissimo sicuramente, se si farà un'altra commissione sarà sicuramente presente. Grazie.
Grazie a lei, dottoressa Fadda. Do la parola adesso all'assessore Terrile.
Dunque, no, dicevo, intervengo rapidamente sul tema articoli 90, articoli 110. Dunque, al nostro insediamento abbiamo ereditato una macrostruttura con il numero più alto di articoli 110 nella storia di questo comune. Siamo arrivati a circa 22. E, ovviamente alcuni erano a tempo determinato e quindi alcuni sono scaduti e quindi questo numero sta decrescendo. L'intenzione dell'ente è quello di selezionare i dirigenti per concorso e avere dirigenti diciamo a tempo indeterminato e quindi di limitare il ricorso agli articoli 110 alla necessità di avere professionalità per cui è complesso trovare, oppure per necessità temporanee trovare il dirigente a tempo indeterminato e quindi contenere questo tipo di che tra l'altro lo dico anche molto chiaramente, i dirigenti dopo la riforma Bassanini del Comune hanno anche un ruolo di in qualche modo garanzia all'interno del Comune, che il tempo determinato rischia di affievolire, perché quando un dirigente deve dare un parere di legittimità di un atto e il dirigente a tempo determinato, io sono sicuro che lo farà in piena coscienza, però come dire, il fatto che possa avere diciamo qualche remora effettivamente ad assumere il parere che dovrebbe assumere può venire, non viene a me ma può venire a qualcun altro. Quindi penso che sia giusto ritornare alla
interpretazione della norma nel senso più restrittivo, cioè la norma è che i dirigenti devono essere a tempo indeterminato e selezionati sulla base di concorso. Poi nel caso di situazioni eccezionali, progetti speciali per cui effettivamente si ritiene che non sia necessario seguire la strada maestra, c'è l'eccezione, ma come dire, anche dal punto di vista numerico sarebbe bene che questa distinzione tra regola e eccezione fosse rispecchiata anche dai numeri. Per quanto riguarda invece le figure articolo 90, attualmente ci sono due articoli 90 a supporto della sindaca e sono due contratti, sono dunque Zampedroni e Chiarelli e sono 25.000 euro ciascuno, ok? E non ci sono altri articoli 90, ok? Ricordo anche qua che nella scorsa amministrazione eravamo arrivati a 14 articoli 90 a supporto della giunta e 3 articoli 90 a supporto del sindaco. Quindi diciamo c'è anche da questo punto di vista un'intenzione di fare un risparmio, e che ovviamente non è semplice, perché io anzi ringrazio davvero tutti gli assessori che hanno compreso questa necessità e quindi il supporto agli assessori avviene attraverso le risorse attraverso il personale dell'ente. Ecco, sulle direzioni, la domanda che ha fatto il consigliere Bevilacqua. Allora, il bilancio, se ho capito bene, poi magari non ho capito bene la domanda, mi scuso. Come viene costruito il bilancio? Tutte le direzioni, quindi le direzioni del comune e anche poi i municipi, in quanto assimilati a direzioni, fanno richieste di risorse in parte corrente e in conto capitale. La direzione servizi finanziari e la direzione bilancio raccolgono queste richieste, ovviamente fanno bisogna tramutare le richieste con il disponibile, quindi c'è tutto un lavoro che viene fatto dall'assessorato al bilancio e dai vari assessori, perché poi i vari assessori che sovraintendono le direzioni danno un ordine di priorità, perché quando le risorse come sempre non bastano ad accogliere le richieste c'è un ordine di priorità e secondo, quindi coordinando le varie richieste che vengono fatte dalle direzioni, il giudizio degli assessori e poi alla fine la sintesi che viene fatta dall'assessorato al bilancio, si compone il bilancio. Quindi c'è una richiesta di X e un accoglimento di X meno, perché ovviamente come tutti gli anni le richieste. Poi sto parlando di quella parte che non è comprimibile, perché la richiesta del personale oppure delle utenze dell'ente non è che si può dire, non gli si può dire di no, quindi ovviamente. Quindi la discrezionalità, lo sappiamo, per chiunque abbia amministrato, è limitata ad una somma che è molto più bassa di quella che sono le spese dell'ente, cioè su 882 milioni di parte corrente, la parte su cui si ha una vera discrezionalità è di circa un po' più di 100 milioni, no? Alla partenza. Poi però, come dicevo ieri, nel corso dell'anno si liberano tutta una serie di risorse, in parte perché l'abbiamo visto stamattina, una parte di fondi finalizzati arrivano in corso d'anno, in parte perché arrivano trasferimenti dallo Stato in corso d'anno e quindi aumenta questa disponibilità, e che quindi con le variazioni di bilancio si rifà un po' la stessa in nuce, ma si fa lo stesso percorso, quindi ogni due mesi o forse anche meno, e le direzioni rinviano nuove richieste, ovviamente con un grado di urgenza che può essere anche cambiare nel corso del tempo, perché ci possono essere delle emergenze vere, e quindi si ricomincia, e anzi sostanzialmente la direzione bilancio non smette mai di fare questo lavoro e mette in coda le necessità.
Questo è quanto. E sul conto capitale più o meno avviene la stessa questione, solo con la difficoltà che mentre l'affluenza in parte corrente è molto più fluida, le entrate in conto capitale sono un po' più ingessate e derivano sostanzialmente dal piano delle alienazioni oppure da fondi finalizzati proprio sugli investimenti. Quindi questa è più o meno la modalità con la quale si costruisce il bilancio. No, scusate, sono 3,90, cioè nel senso il Gazzo, Chiarelli e Zampedroni, scusate, no, erano perché Gazzo è arrivato subito, quindi questo qua erano i due in più, ma diciamo, no, il Gazzo di più, c'era tu, 105, abbiamo già risposto a diverse interrogazioni su questo, ok, perfetto. Sono quelli che abbiamo trovato, meno quelli che è scaduto il contratto. Quindi, no. Comunque facciamo il conto. A parola voce del sindaco, no, il parola voce del sindaco ha una casella a parte che è nella macrostruttura da sempre e quindi diciamo non ha un contratto che ne ha né 90 né 110. È un previsto dal TUEL e quindi, scusate, È un contratto che è previsto dal TUEL ed è una casella che viene ricoperta su base fiduciaria, quindi non sta né nei 90 né nei 110, però sul numero preciso dei 110 adesso appena ci arriva lo diciamo. Ecco. Intanto magari facciamo le altre domande. Così.
Posso rispondere a una? Ora prego la parola un attimo all'assessora Bruzzone, grazie.
Grazie, sempre per rispondere alla commissaria Bordilli, certo che il genovese continuiamo, anzi l'avevo citata la compagna, quindi insomma, poi sapete benissimo che è la mia prima lingua, quindi per me il valore è assoluto. Volevo dare i numeri delle cessazioni che mi aveva chiesto. Allora, nel 2025 abbiamo avuto complessivamente 661 cessazioni e vi dico anche per cosa: 10 per decesso, dimissione anticipata opzione donna, insomma 93, 13 dispensa per motivi di salute, 369 interni vincitori di concorso progressioni verticali per licenziamento 2, non vi so dire la causa, vi anticipo già, mobilità 22, pensionamento 62, 3 quota 100, 102, 103, 69 volontarie dimissioni, gente che vince concorsi dall'altra parte e ci lascia, scusatemi che ho detto gente così, cessazioni improvvise 18. Queste sono complessivamente le cessazioni che ci sono state. Per quanto riguarda la mensa al matitone, sapete che c'era stata la vicenda legata alla società che ha in gestione, che è Mente Locale. I locali sono di SPIM, ma dentro c'è Mente Locale, che improvvisamente sembrava a giugno ha una serie di problematiche sue finanziarie, ma abbandonasse completamente lo spazio, naturalmente creando un disagio non indifferente, anche perché chi ha il matitone non è proprio facilitato. E quindi insomma, anche grazie all'assessore Patrone e al vice sindaco Terrile, insomma, è partita una nuova nuova gara che farà SPIM, chiaramente non noi, ma hanno deciso di rimanere in servizio fino al 31 dicembre, direi, però non sono precisissima. Per quanto riguarda quei nostri locali, per quanto riguarda invece chi lavora a Tursi e chi lavora in Via Garibaldi, in Corso Dorino, non ci sono mense, ci sono i ticket. Insomma, la banalizzo così, ma è quello lì. Mi dava allora, la, per quanto riguarda la commissione in loco, Gandolfo, sto parlando con lei, ma sto scherzando. Per quanto riguarda la commissione in loco, anzi, benissimo, molto volentieri. Aspettate, gli articoli 90, invece mi indicava la dottoressa Bocca che attualmente ci sono 1310 e prima erano 22.
Prego, la formichina va calebre con i suoi minuti. Prego, commissario.
Possibile, infatti. Ogni minuto risparmiato. No, ma sarò velocissimo, perché quando bisogna contingentare il tempo bisogna fare domande rapide per farne più possibile. Allora, no, diceva, parlavamo degli articoli 90, sì, il dottor Gazzo è l'articolo 90 con la delibera 126 del 2025. Volevo chiedere un chiarimento in merito invece al dottor Zampedroni, perché mi dicevano di 25.000 euro che ha, avrebbe come prestazione individuale, però mi risulta che il lordo complessivo sia di 49.848, è corretto?
Date la voce. Ok, perché gli articoli 90 innanzitutto vengono inquadrati nell'area giuridica del personale più usufruiscono di un assegno ad personam, quindi questa cifra fa riferimento all'assegno ad personam che si aggiunge al trattamento tabellare. Prego la parola al commissario Vacalebre.
No, ho sollevato questo perché il vice sindaco aveva detto che erano solo 25.000 euro, dunque ho precisato.
Commissario Bevilacqua.
Ok. No, no, non rinuncio all'intervento, si figuri. Ancora un minuto e mezzo. Ah, ho capito, rinuncio. Brava Presidente, ha capito. Due e mezzo. Allora, no, il vice sindaco prima mi ha dato una grande risposta, lo ringrazio per quanto riguarda il funzionamento del bilancio, qualcosina sapevo già, ma non era quella la domanda. La domanda, se no, non l'avrei fatta lei come personale, cioè l'avrei fatta lei e l'ho fatta lei come personale, non a lui rispetto al bilancio. Quindi io so che lei ha capito la domanda, anzi, avendo anche, e ringrazio la direttrice e come ringrazio tutti gli uffici, quindi ripropongo la domanda. Le direzioni, presumo che ogni tanto indichino la necessità di personale le varie direzioni che compongono la macchina comunale, chiamiamola così. Ad oggi abbiamo il dato, avete il dato, vi siete confrontati con le varie direzioni per capire di quante persone stiamo parlando di cui avrebbero bisogno. L'esempio, la direzione strade, magari la direzione strade dice siamo 4 gatti, ci servirebbero altre 10 persone. In totale, sommando le varie direzioni, abbiamo contezza di quanti? E questa era la domanda. E visto che c'è anche la dottoressa, che ringrazio, ripropongo una domanda che avevo già fatto. C'è per caso in previsione per qualche direzione l'accorpamento? Così, domanda delle 18-19.
Per quanto riguarda il piano del fabbisogno, che come sapete è un elemento essenziale del PIAO che viene approvato ogni anno, nel mese susseguono poi l'approvazione del DUP e del bilancio, il piano del fabbisogno viene indicato sulla base delle priorità indicate dalle singole direzioni. Anzi, le singole direzioni ogni mese ricevono dalla direzione del personale i dati esatti di consistenza dell'organico. Quindi le direzioni sono chiamate nella predisposizione del loro fabbisogno quest'anno ad indicare le priorità in relazione a un turnover che è quello del 50%. Quindi il turnover del 50% che si garantisce sul 2026 è di 109 unità. Ovviamente tutte le direzioni auspicherebbero al 100% del turnover, esattamente il doppio.
La parola alla commissaria Stupia.
Grazie assessore. Allora, io volevo tornare sulla mensa, ma solo perché pensavo ad una mensa con prezzi calmierati, quella che gestita da mente locale del Matitone aveva dei prezzi, cioè come i bar fuori, cioè 1,20 € il caffè, con il buono non si riesce a fare un pasto completo. Invece bisognerebbe trovare una mediazione, quindi fare una gara, magari chiedere un abbattimento dell'affitto che immagino sia alto, e fare una gara aprendo alle cooperative di tipo B, insomma, comunque oppure fare delle convenzioni esterne, insomma sarebbe giusto che con il buono pasto il dipendente riuscisse veramente a mangiare un primo, un secondo e non un panino e una bibita. Grazie.
Prego, scusate, do la parola un attimo alla dottoressa Massucca allora per rispondere.
Ti
ha prenotato lì?
Dottoressa Bocca.
Va benissimo, Massucca.
Va bene, Massucca, prego.
Allora, per quanto riguarda gli accorpamenti, è allo studio dell'organizzazione una nuova macrostruttura che è già stata presentata oggi a tutta la struttura dirigenziale dell'ente e sarà presentata venerdì per la dovuta informativa sindacale alle sigle sindacali. Si presume che poi ci sia l'approvazione formale in giunta verso il... Ecco. Ci sarà molto probabilmente l'approvazione in giunta verso la metà di dicembre. È una macro che ovviamente lavora in ottica di ottimizzazione, e l'ottimizzazione in questo contesto è anche delle posizioni dirigenziali, per cui in alcuni casi ci saranno degli accorpamenti.
Do la parola alla commissaria Bordilli.
Rispondere, gradirei non perdere i minuti. Segnalaci l'agenzia l'agenzia per la famiglia, la scuola, il progetto presentato ieri. Ok. E quanto per la formazione? Grazie.
Ancora la parola al commissario Vaccalebre, i cui minuti lievitano.
Ok, no, 6 minuti, ma parlerò molto meno. No, volevo chiedere in merito invece alla delega all'informatica, quali investimenti informatici strategici sono previsti per la prossima annualità e se c'è qualcosa messo a bilancio e come è ripartito?
Prego allora la parola all'assessora per le risposte.
Grazie. Sì, rispondo prima alla commissaria Bordilli perché ha ragione. Siamo su tutti i giornali d'Italia e mi sono dimenticata di rispondere sull'educazione sesso-affettiva. Allora, i 200... No, lo specifico bene. Io non sono attratta, esattamente. Allora... però mi chiamano tutte le testate nazionali, scusatemi, questa è una piccola parentesi. Allora, non costa nulla al momento perché i 2 centri antiviolenza si sono, come dire, resi disponibili
Vi aggiungo anche che siamo stati, ieri è venuta la presidente di AIED, Mercedes Bo, e si è data disponibile anche lei, e oggi ho sentito la responsabile di EduSex che si è resa disponibile. Ho ricevuto anche una telefonata da Torino, ma insomma mi sembrava un po' eccessivo da Torino, anche se hanno una tradizione decisamente avanzata. Quindi è un progetto sperimentale sulle nostre scuole dell'infanzia, e quindi credo che non sia un costo ma una risorsa, ma questa lo so, è una mia chiara opinione. E cosa dovevo rispondere ancora? Ah, la formazione. Allora, mi rispondeva giustamente il dottor Bonavita, che è là, che quando, non prima dell'assunzione, ma quando il nostro nuovo dipendente firma, deve obbligatoriamente fare il corso di formazione rispetto alla sicurezza. Rispondo sulla sicurezza, no? Ah, scusatemi, sono sì, 125.000 euro, scusatemi, rispondevo sulla sicurezza. Sono 125.000 euro, ma dovreste trovarli nelle schede che sono allegate del plafond. No, vabbè, ma non dico così, okay. Così era un suggerimento. E poi, segnalaci, allora segnalaci. Allora, su segnalaci è un progetto PON, mi sbaglio, dottor Senigallia, quindi il finanziamento è PON e dobbiamo ancora arrivare a conclusione, guardo lui per avere certezza, esatto, e quindi erano fondi PON. Invece, aspettate che non sono previsti fondi comunali, no, è un progetto PON. Non ho capito, vado a prendere le schede, un attimo perché mi sono... perché l'ho letti prima. Allora, sistemi informatici, dunque sul sito, dunque sistemi, aspettate che rileggo tutto, è qui. Allora, sistemi informatici, dentro a quale ci sta, allora è su questo, vero dottor Senigallia? Sono previsti un extra c'è tutto, quindi poi lo dico, no, è questo qui. Allora, abbiamo complessive previste, è dentro a questa cifra? 5 milioni? Sì. Allora, è dentro ai plafond che sono 5.264.000 euro che sono a bilancio. Naturalmente, come vi diceva prima, scusatemi, ormai mi interrompo da sola, come vi diceva prima il vice sindaco, naturalmente nel tempo ci saranno delle variazioni di bilancio. Per quanto riguarda invece, rispondo rispetto alla spesa, stiamo facendo un lavoro rispetto alle licenze che sono state acquistate, quindi ci sono state effettivamente in questi anni per moltissime licenze di un certo spessore con una grande multinazionale, e quindi stiamo facendo delle valutazioni rispetto ad altre proposte che ci possono essere state fatte, che ci possono fare rispetto a servizi informatici, rispetto ai servizi informatici, a licenze che l'ente ha acquistato in questi anni. Che cosa, dove non mi sono spiegata? Sì, ma segnalaci un'altra cosa, certo, sì. Ah no, segnalaci, continua, abbiamo preso il fondo PON. Anzi, direi avete, ma lo dico in senso buono, nel senso che è qualcosa che non ho ancora concluso. Quindi segnalaci, continua a esserci lì come il fascicolo del cittadino. Sul sito istituzionale, detto correttamente, adesso mi faccio dire quant'è l'investimento perché non ve lo so dire. Sì, lo so, mi ha chiesto anche una, mi ha fatto anche richiesta di una commissione sul il discorso social, non so se mi può rispondere il dottor Senigallia, è comunicazione, è su quindi mi dispiace a questo giro, non posso rispondere io, scusatemi, no, lo sapete che rispondo volentieri, ma non, però naturalmente poi la piattaforma è quella del nostro, ma io perché... No, l'Agenzia per la Famiglia è dell'assessora Lodi. Sì, infatti, quando... Peccato che mi avreste fatto un'altra domanda, vero? No, è fatto in bianco. Ah no, sì. Domande? Poi faremo una commissione. No, assolutamente. Scusa, scusatemi, rispondevo alla Presidente. Dimmi. Ok. Allora, mi suggeriva giustamente il dottor Senigallia che quest'anno finisce il PON, ma ci metteremo comunque delle risorse comunali perché non è un esborso fantasmagorico, poi comunque viene ampiamente utilizzato. Abbiamo dovuto modificare uno o due alert, ma funziona assolutamente. Vacca lepre? Sì, no, ma perché la domanda me l'ha fatta prima, sono io che mi sono persa qualche pezzo. Grazie.
Prego, prego consigliere Vacalebre.
Ho fatto il micro. Ah, no. Cioè, no, quali investimenti informatici strategici sono previsti da questa amministrazione nei prossimi anni? Su cosa si pianificherà per migliorare la qualità comunque del sistema comunale? Sì.
Non fa polemica ed è veloce. Allora, no, sicuramente l'indirizzo è quello di aumentare la digitalizzazione dell'ente. Questo credo che sia abbastanza evidente. Sicuramente ci sarà uno sviluppo dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale, perché potrebbe essere molto utile, e qui non voglio andare allo scontro sindacale, quindi prendetela come la dico, ma potrebbe invece essere uno strumento utile per alcune pratiche, posso chiamarle pratiche, per alcuni esercizi e servizi invece proprio perché abbiamo delle mancanze notevoli, quindi è uno strumento che sicuramente verrà utilizzato, lasciandola alla parte umana ovviamente la parte maggioritaria, questo sia molto chiaro, non si sostituisce all'uomo, però può aiutare i nostri dipendenti nello svolgimento del lavoro perché può facilitare alcune pratiche, quindi lo sapete, peraltro chi mi ha preceduto è andata a Roma a ritirare anche un premio rispetto alla città, l'ente più digitalizzato d'Italia, e quindi l'intento è di andare in quel senso. Mi dica, consigliere Vacalepre.
Oramai prego parola, consigliere Vacalepre.
No, poi mi taccio. No, se ci sono delle previsioni di ricadute positive da questo, diciamo, progetto anche sul bilancio comunale, cioè ci sono dei risparmi che avete in qualche modo considerato, che avete preventivato, che avete valutato, che avete studiato.
Ok, sì, tanto rispondo anche sulla macro che mi ero dimenticata, non l'ho fatta apposta. Sicuramente faremo delle valutazioni sulle ricadute positive, in questo momento non c'è un'applicazione dell'intelligenza artificiale su queste funzioni, vedremo lo sviluppo di questi progetti che mi auguro e auspico ci siano, e poi le potremo dire il prossimo anno, il 31 dicembre, facendo un bilancio rispetto a quella che è stata la possibilità o meno di risparmio su alcuni servizi per quanto riguarda l'utilizzo del digitale. Per quanto riguarda la macrostruttura, oggi è stata presentata ai direttori, io non ero presente, ma verrà presentata a brevissimo, quindi ovviamente sapete benissimo come ogni volta che c'è un cambio di amministrazione, che sia di destra, di sinistra o di centro, c'è sempre una rimodulazione dell'organizzazione. Io ho dato delle indicazioni, ho dato delle indicazioni e mi sono state anche richieste non solo per il ruolo, ma perché insomma credo che siano state chieste un po' a tutti i colleghi, però è di giunta, però è evidente che essendo l'assessore al personale, io mi affido moltissimo agli uffici e alla dottoressa Bocca in primis, ma è evidente che il dottor Criscuolo ha chiesto in più occasioni che cosa ne pensassi, qual era il mio parere. Grazie.
Sì, prego, commissaria Bordilli.
Sì, Volevo soltanto una precisazione, visto che c'è anche il direttore qui c'è presente e quindi magari, come dire, mi dà una risposta più chiara rispetto a quello che pensavo io. Allora, torno un attimo sul tema degli articoli 90 e voglio subito, come dire, il vice sindaco ha fatto una disamina sul fatto che prima ce n'erano di più. Sì, sì, ma io infatti non ho mai, come dire, la mia parte politica non ha mai accusato gli articoli 90, quindi è la coerenza che ovviamente in questo contesto io richiamo, cioè tutto qua, poi sicuramente a numeri, come dire, ne prendo atto, ma lo sapevo benissimo io anche. Unica cosa, quindi, il totale dei 90 a me sembra che sia 4 attualmente, perché anche il portavoce è un 90. Anche la casella del c'è portavoce, volevo soltanto, mi scusi vice sindaco se vado un po' a rompere le scatole, però è un articolo 90, se io chiedo quanti articoli 90 ha l'ente, l'arce risposta è quindi 4, è corretto? Perfetto, grazie.
Assessora Bruzzone, risponde lei? Prego.
Sì. Okay. Sì, ma no, lo sa che non faccio polemica, tantomeno a quest'ora, lo giuro, dopo una giornata meravigliosa. No, non è vero. Un conto è il funzionamento, scusate, faccio solo questo appunto, un conto è il funzionamento del gabinetto del sindaco e il portavoce, un conto, e lo ripeto, sui 110, peraltro, insomma, ci sono stati, quanto abbiamo risparmiato? Circa 1 milione di euro. Tanto per dirne una, che poi non so se sia un risparmio, ma in questo momento lo vedo così. Poi ci sono delle scelte diverse, nel senso che voi vedete l'entità, porto il mio esempio personalissimo, quindi parlo di me, l'entità di quanto è grande questi assessorati. Certo che avrei anch'io previsto di avere un articolo 90, siamo però in una situazione che in questo momento ci porta a fare delle scelte che facciamo noi, che faccio io e che non chiedo di fare a lei. Io sono nel suo ufficio, c'è un acquario bellissimo, io ci ho fatto una sala riunioni, non lo sto dicendo in maniera polemica assolutamente, no, però voglio dire, ci sarebbero gli spazi, sì sì lo so, sono nel suo ufficio, nel suo ex ufficio, però voglio dire, io capisco che l'ufficio LGBT scuota un po' gli animi, l'educazione sessoaffettiva scuota un po' gli animi. No, non sto dicendo che lei ha l'animo scosso, sto dicendo che in generale scuote gli animi. E che sicuramente io quando stavo seduta là sono stata molto polemica, lo dico, ricordi, ecco, anche su certe figure. E quindi è giusto che adesso voi che state seduti da quella parte ci facciate di queste domande, però mi sembra che dal numero degli articoli 90 e dal numero dei 110 diminuiti una mezza risposta possa già esserci. Ripeto, io non aborrisco nessuno, d'accordo? E sono molto rispettosa del lavoro di tutti, compreso gli articoli 90, che credo che siano una risorsa, ve lo dico, io penso che siano una risorsa. Poi si fanno delle scelte che possono essere condivise o no, in questo caso potreste anche condividerle perché c'è stata una riduzione drastica del numero degli articoli 90. Questo è un indirizzo che si dà come tanti altri indirizzi, quindi poi se volete parliamo di Gazzo, di tutti qua, non è un problema, sapete che sono sempre qua e rispondo sempre a tutto. Avete ragione, in questo momento chiedete quanti articoli 90. Peccato che siano quasi tutti nel gabinetto del sindaco. No, peccato, per fortuna che siano tutti nel gabinetto del sindaco, ad eccezione di Gazzo. Eh sì, sono nel gabinetto del sindaco. Appartengono al funzionamento del... Cioè, voglio dire, il sindaco della sesta città d'Italia, su questo credo che concorderemo tutti. E quindi, insomma, però... Niente. Era una mia personalissima considerazione... più da Rita Bruzzone che da assessore, da assessora, perché io ho la declinazione che la faccio sempre.
Va bene, se non ci sono altre domande, io se non ci sono altre domande e interventi, io dichiarerei chiusa la seduta, quindi, va bene, grazie, ci vediamo domani mattina. Sì, prego.
No, ma dico, no, volevo ringraziare gli uffici, scusate.
Scusate, caffona.
No, volevo ringraziare
gli
uffici, perché non è facile starmi appresso.
Un grazie a tutti i presenti.
Confermo anche, mi sembra corretto, perché il lavoro che io vi ho letto è loro. Tutti, è andato via dottor Tinella, ringrazio la dottoressa Fadda. Grazie, volevo solo dire quello, grazie.